Eccola. Allora, questa è importante, tutto è troppo importante. Noi cerchiamo di fare una registrazione anche a futura memoria, per alcuni di voi che possono arrivare tardi o che possono avere piacere di risentire. E questa fa particolarmente piacere perché la lezione in particolare sarà tenuta da Gaetano De Francesco e Andrea Ariano, e quindi un po' anche una memoria di questo loro, diciamo, contributo nel corso. Allora, mi spegnete una mezza luce perché non vedo quasi niente. E la loro, diciamo, ci sono alcune novità nel sito che rappresentano innanzitutto le cose che abbiamo visto ieri, il programma l'abbiamo visto la volta scorsa, il libro che potete scaricare, ma soprattutto abbiamo lavorato, grazie anche al contributo di Marco Falassa, che è qua con noi, che è uno dei nostri, diciamo, primi esploratori nel terreno dell'Aniene, e che ormai ha buon punto con la sua tesi di laurea, quindi l'abbiamo invitato a partecipare. E abbiamo un'area di VG, abbiamo l'area prenestina in cui c'entrano anche le nostre aree, ma è stata fatta una nuova area
che prende sia la prenestina che tutta la parte dell'Aniene fino a Seve.
Esatto, quindi è più ampia e prende anche tutte le aree dell'Aniene, e qua credo che questa sarà una cosa molto utile per voi. Poi c'è questo link, che è un link, descrivilo tu rapidamente.
Sì, oggi diciamo tratteremo anche la parte relativa alle previsioni urbanistiche della zona appunto in cui lavoreremo. Io ho legato sia diciamo il PRG già attaccato di tutta quanta l'area che ci interessa, e però visto che a volte è di difficile lettura, cioè, ho trovato questo programma online che è un GIS, e praticamente zoomando su questo quadrante in alto che è il nostro, e, diciamo, è un PRG però interattivo.
Cliccabile.
Quindi basta cliccare sulla vostra area e trovate le indicazioni di piano previste per quell'area. Quindi è
uno strumento molto utile.
Sì.
Uno strumento molto utile e più facile, è stato sicuramente un bel contributo. Dove siamo? Siamo qua. Va bene, e quindi abbiamo queste cose. Queste erano, come avevo detto, le precedenti. Queste qua, dunque, questo è questo interattivo, no? Abbiamo visto, e poi abbiamo invece creato un PRG statico con la sua leggenda, che è qua, che in parte era già presente anche in queste zone divise per quadranti. La lezione della volta scorsa, grosso modo, immagino la ricordiate, è stata un'introduzione al corso attraverso il programma nella prima parte, un po' con la sua metodologia, il suo taglio, la sua filosofia, e anche perché noi ci muoviamo in queste aree periferiche. Abbiamo parlato del consumo di suolo. Nel frattempo io ho aggiornato alcune informazioni presenti, ho fatto una piccola ricerca e ho scoperto, indovinate che cosa, che Roma non soltanto è la peggiore per la monnezza, cosa che vabbè, purtroppo sappiamo, ma è la peggiore in Italia per consumo di suolo. Cioè a Roma si consuma molto più suolo che altrove, cosa che io non sapevo, e ho linkato l'articolo a questo proposito, anche se mi sa che devo aggiornare la lezione, ricordati, perché ci sono queste informazioni che qui non vedo, e ce ne sono anche altre. Comunque c'è un articolo di Repubblica in cui dava questa informazione, la linkerò. Allora, oggi la nostra idea è duplice, e quindi vuole raggiungere due obiettivi. Il primo è quello di conoscere questo Aniene, di cui noi ci occupiamo, come abbiamo visto, del tratto urbano, però una volta nella vita conviene avere un'idea più complessiva di questo. abbiamo invitato mesi fa Andrea a produrre un po' come voleva lui questo materiale, cercando di appunto capire sia a livello storico, sia a livello geografico, sia alcune indicazioni di carattere urbanistico. La seconda parte, invece, esplorerà con Gaetano De Francesco la mappa effettiva di Aniene Rims, su cui abbiamo cominciato a lavorare con i primissimi incontri già nello scorso febbraio, con l'aiuto di entrambi i laureandi. Poi ci ha lavorato molto Gaetano e siamo arrivati a questa mappa, per noi molto importante, perché è quella che vi dà un campo di aree tra cui poi voi sceglierete con il nostro aiuto quella più adatta ai vostri scopi. Quindi faremo queste due parti con un break tra le due. Come nel nostro stile, tutto è online, quindi prendete appunti, seguite, però anche il materiale di base è online, quindi potete tornare a questo. Allora, Andrea ha utilizzato una tecnica che nessuno di noi aveva mai esattamente fatto così, e cioè ha inventato, adesso ve lo dici tu, questa metodologia, che è una bella metodologia. Allora, vediamo che cosa succede qui, se lo spiegherà lui stesso.
Sì, allora intanto già l'altra volta abbiamo accennato l'importanza che in questo corso ha lo strumento. In questo caso lo strumento è appunto in parte Google Maps e in parte Google Earth. L'importanza dello strumento è appunto può essere vista all'inizio come una crisi, perché di fatto non sappiamo utilizzarlo, non conosciamo tutte quante le possibilità che lo strumento ci offre, ma allo stesso tempo noi crediamo che una volta, diciamo, quando si passa dall'essere passivi a una conoscenza attiva dello strumento, interrogando se stessi e lo strumento stesso, possiamo anche svelare nuove possibilità, che è quello un po' che ho cercato di fare con questo contributo. Quindi vedrete che anche diciamo, l'output finale, quindi una lezione, sarà molto diversa da una lezione che magari può essere fatta passando delle slide, quindi una lezione di tipo lineare, e invece ho cercato di fare questa lezione più interattiva, appunto dove il livello geografico, appunto perché ci muoveremo su una mappa, è diciamo accoppiato a delle informazioni di tipo diverso, delle immagini o dei dati, rimando a dei link, quindi diciamo procederò per saggi. Ovviamente diciamo anche questo è una struttura logica. Ho deciso di strutturare la lezione in quattro momenti precisi. Inizierò con un'introduzione sull'Aniene come sistema geografico e territoriale, quindi nella sua intera lunghezza, dalla sorgente fino alla foce nel Tevere. Dopodiché passeremo e vedremo un po' la storia e i manufatti storici, quindi che testimoniano l'attività antropica che da sempre caratterizza il fiume Aniene, e quindi soprattutto l'importanza che ha avuto nei millenni precedenti. E infine faremo uno zoom sulla nostra area in particolare, quindi sull'area di progetto, sul tratto urbano, e quindi dal grande raccordo anulare fino alla foce nel Tevere, e sarà un'analisi storica però più ferma sul Novecento, e quindi vedremo come questa zona si è sviluppata nel Novecento fino a, diciamo, ad avere i caratteri che ha oggi e che conosceremo. Infine un rapido passaggio appunto sulle previsioni di piano, perché sappiamo che l'area dell'Aniene è un parco. Vedremo che poi ci sono anche delle, diciamo, non è così semplice la situazione. Quindi inizierei intanto appunto da questa mappa, dove mi interessava farvi vedere il rapporto. Intanto la mappa funziona così: ci sono dei livelli che possono essere accesi e spenti, Ecco, in questa visualizzazione già possiamo
poi
vedere...
Poi rapidamente in un certo momento vi insegneremo a fare anche le mappe, perché in realtà è molto più semplice di quanto crediate. Poi facciamo un piccolo spoiler in qualche momento durante la lezione di oggi. Prego.
Ecco, in questo possiamo vedere, apprezzare la differenza già che c'è tra il rapporto gerarchico che c'è tra il fiume Aniene e il Tevere. Il fiume Aniene è un affluente di sinistra del fiume Tevere, il secondo per importanza dopo il fiume Nera, è lungo 99 km e vedete che il corso del fiume Aniene è molto diverso da quello del Tevere, intanto la portata, ma poi anche appunto le acque hanno un andamento diverso e quindi anche le anse e il percorso, questo dell'Aniene è molto più frastagliato, invece quello del Tevere ha delle anse molto più larghe. Vedremo che questo ha delle conseguenze anche a livello territoriale. Un'altra funzione interessante di questa visualizzazione è il fatto che posso cambiare la mappa di base, quindi io in questo caso volevo mettere l'accento sulle acque, sul fiume Tevere in blu. Diciamo, per renderlo più leggibile forse possiamo utilizzare questa visualizzazione. Poi vediamo la preview e appunto entriamo in questa visualizzazione in cui appunto inizieremo a vedere da dove nasce il Tevere, quindi la sorgente che è appunto nei Monti Simbruini, dal latino sub imbribus, che appunto significa sotto le piogge. Ci troviamo al confine tra il Lazio e l'Abruzzo e appunto questa zona è caratterizzata da una forte attività appunto meteorica di precipitazioni. E in questo, unito alla particolare morfologia del terreno e alla composizione, perché si tratta di rocce calcaree, fa sì che queste piogge non rimangano in superficie ma vadano a creare delle falde, quindi nel sottosuolo. Queste falde emergono nella località di Filettino e danno origine alle sorgenti che vedremo in foto. Ecco appunto, questa è la sorgente del fiume Aniene a 1200 metri sul livello del mare. E vediamo comunque questo appunto, ci troviamo nei Monti Simbruini, questo territorio ameno possiamo dire. Poi nella località di Trevi nel Lazio si originano queste cascate e inizia il corso dell'Aniene vero e proprio. Quello che mi interessava far notare è proprio vedere come il corso dell'Aniene cambi durante tutto quanto il suo percorso. Per esempio questo.
Ah, va bene, perché così nel proiettore non si vede bene, non si vede quasi niente. No, mi raccomando ragazzi, intervenite, fate domande, siate proattivi, noi siamo aperti alle vostre. Sì, avete fatto bene a dirlo, perché magari capita a volte che uno parla per 10 minuti e non è quasi acceso il proiettore. Quindi dateci dei feedback.
Forse quella è in basso, metti. No, la seconda.
Quale questa? No, ho messo questa. Quella però è molto molto scura, aspetta. Questa?
Sì.
Ok.
Comunque, adesso a me mi sorge un'idea. Forziamoci a farci un'idea. Ci siamo? Qual è l'idea? Qual è l'idea? Esatto, è un'idea molto semplice. Potete visualizzare la stessa cosa nei vostri telefoni, anzi sarebbe la cosa in questo caso logica. Come strumento, no? Come faccio ad andare
andare prima al gruppo di saggio, poi la cosa che non serve per quella che
secondo me ne sono di tutti e due.
E allora non hai bisogno di niente, sia che io queste cose che ho hai detto che mio papà si trova con il mio iPhone, più di
link, ok? Va bene, d'accordo, adesso per dire, no? Si può fare anche la stessa cosa, no? Si può visualizzare anche contemporaneamente. D'accordo. Allora.
Ok, per vedere quindi come cambia il corso dell'Aniene, appunto qui siamo nei pressi di Subiaco, nel cosiddetto laghetto di San Benedetto che prende il nome appunto dall'omonimo monastero e vediamo con lentino.
Vabbè, ti do un pontino se vuoi. Sì, okay. È proprio anche una cosa del luogo?
Ecco,
ma comunque va bene.
Appunto, che dà origine a questo lago. Spostandoci c'è il ponte di San Francesco e qui il fiume prende un'altra fisionomia che poi è quello che avrà praticamente fino all'arrivo a Tivoli, quindi diciamo una larghezza di circa 8 metri. E qui le acque vediamo che sono già più calme e più tranquille.
Aspetta, faccela vedere un attimo queste immagini perché sono molto belle, sono state scelte una per una. Il fatto di avere la mappa vuol dire anche, ovviamente, il grande vantaggio della mappa è quella di poter, diciamo, andare, no? Attivare uno Street View, attivare una mappa in qualunque modo. E se uno ha... Io per esempio queste zone non le ho. Credo, sono stato a Subiaco, ma il fiume attraversa Subiaco.
Sì.
Attraversa Subiaco. Quindi è un vago, però diciamo, sembrerebbe dal punto di vista paesaggistico anche molto bello, molto ricco di, insomma, bei posti dove andare, sembrerebbe, questo Alto Lazio, no?
Fino appunto ad arrivare a Tivoli. Tivoli è forse, anzi sicuramente il centro appunto della regione Lazio, di questa parte orientale, nord-orientale della regione Lazio, più importante, e vediamo che ha proprio un carattere, un rapporto viscerale con il fiume Aniene, perché appunto in questa foto si può apprezzare, questo è il centro storico di Tivoli e questo è il fiume Aniene che appunto possiamo vedere che lo lambisce. Questa invece è una vista per vedere proprio il rapporto tra l'abitato e il fiume.
Puoi spiegare adesso tutta anche l'operazione delle acque, no? Sono state fatte e poi possiamo vedere questo, che dici?
Sì.
Ok, tu parla della tua cosa e poi fai vedere anche il filmino.
A Tivoli, forse lo saprete, ci sono appunto le cascate che adesso vediamo in foto e non tutti sanno che queste cascate sono artificiali. O meglio, storicamente ci sono sempre state delle cascate, ma il corso del fiume attraversava l'abitato di Tivoli e provocava molto spesso delle alluvioni e distruggeva delle parti di città. Il più importante è stato proprio quello del 1825 che distrusse una parte importante della città. Papa Gregorio XVI decise quindi di non solo costruire una diga, ma di deviare del tutto il corso del fiume. Come possiamo vedere quindi in questo video, che appunto è una ripresa a volo d'uccello di questa zona.
Ah, che hai fatto te? Sì, meglio specificare, insomma. Adesso vediamo. se ci vorrà un pochettino che lo monta. Cioè, quindi nella prima parte dell'Ottocento si sono fatte queste opere di enorme importanza attiva, la deviazione dell'acqua, creazione di sistemi artificiali, un'opera di ingegneria, come dire, all'avanguardia da tutti i punti di vista, e contemporaneamente si è creata questa villa gregoriana che è, diciamo, in cui l'acqua passa, ma è ormai un'acqua molto tranquillizzata, come dire, no? Perché il flusso più forte va in sotterranea.
Si è bloccato.
Mi ha fatto. Vabbè, la vedranno poi. Peccato, perché è molto bello.
Riproviamoci. Forse senza aprirlo si vede meglio.
Sì.
Appunto, questo è il corso dell'Aniene. Qui dove sto andando col mouse era l'antico corso, quindi dove passava anticamente, e infatti c'è ancora la testimonianza di Ponte Gregoriano.
Esatto.
Qui in basso possiamo vedere le cascatelle che ci sono tuttora, e appunto nel 1836 viene realizzata questa diga. Praticamente il fiume viene deviato e viene fatto passare sotto il monte. E queste erano le cascate originali, quindi qui possiamo vedere anche la conformazione, si vede che c'erano delle cascate, vedremo anche delle foto storiche. E invece adesso possiamo vedere quindi il fiume che viene fatto passare attraverso una condotta che è stata anche la prima condotta d'Europa a generare energia elettrica, quindi per la città, e da questo salto delle cascate si origina energia, e appunto vediamo che cambia un po' il rapporto tra la città e il fiume.
Bene, ottimo, bello.
Possiamo... Okay. Non so se vogliamo parlare rapidamente.
Sì, tu cos'altro vuoi parlare attorno a Tivoli? C'hai un altro elemento?
Sì.
Vogliamo parlare di Villa d'Este anche?
Quella è la parte storica.
Ah, va bene, d'accordo. Allora forse...
Le foto storiche possiamo vedere appunto di come è cambiata la fisionomia anche del paesaggio. Il rapporto a questo, ecco, questa è un'incisione di Piranesi, queste sono le cascatelle di Tivoli, e questo invece era come si presentavano, appunto, quindi vedete che è molto diverso l'aspetto che aveva. Questa è una foto storica di come era prima, quindi il ponte gregoriano e le cascate naturali che passavano. E vediamo qui sulla destra, non si vede, ma qui sulla destra c'è il Tempio di Vesta.
Esatto.
Ci torniamo dopo?
Io volevo farvi vedere più che altro, ritorni al link di base e possiamo un attimo parlare due secondi della tesi su Tivoli, da quel link possiamo andare, magari ci vorrà un attimino, però perché loro ci tengo che capiscano come, diciamo, come dire, come tutte queste cose sono interrelate. Allora, perché facciamo questo giro con voi? Facciamo questo giro con voi in realtà per condividere delle conoscenze che noi riteniamo indispensabili. Da un certo punto di vista, dovendo lavorare a un laboratorio di sintesi, che comunque si chiama di Aniene RIM, allora almeno alcune cose di base, cioè arriva vostro nonno e vi dice, ah, l'Aniene, sì, quello lì che c'ha Subiaco, no? Dice, che è Subiaco, cosa? Ah, sì, l'Aniene, Tivoli, a Villa Gregoriana. È, diciamo, come dire, normale che chi si occupa di una cosa, anche se si va a lavorare in ambito urbano, abbia, diciamo, un quadro un pochettino più generale, fa parte della cultura di base. Questo da una parte, ed è il livello più facile. In realtà, per come ragioniamo noi, ci sono molti altri livelli che noi non sappiamo come si attiveranno, perché sono livelli che possono riguardare alcune ispirazioni, alcuni programmi, alcuni modi di ragionare, che diciamo mettono insieme queste informazioni e queste conoscenze attraverso dei pacchetti completamente nuovi, no? E completamente imprevedibili all'inizio, che però invece succedono, proprio rimettendo insieme le informazioni. E quindi è molto estremamente utile questo lavoro che adesso va avanti. Vi voglio dare subito però il senso, facendo un poco un salto, a come le cose, come dire, si combinano nel nostro modo di ragionare. Questa è una tesi discussa da poco, di una nostra studentessa che ha fatto un po' tutto il percorso e che si chiama River Foam, rivitalizzazione delle sponde del fiume Aniene a Tivoli. Tivoli, loop per la città, infrastruttura di nuova generazione, River Foam, officina di arte e mestiere per un hub culturale e ricreativo per lo studente del cittadino. Perché mi interessa questa cosa? Innanzitutto perché la tesi in questo caso si è deciso di non lavorare direttamente nelle aree dell'ambito urbano nostro, ma di muoversi in un altro ambito. Noi facciamo anche tesi non specificatamente legate al lavoro di cattedra. In questo caso la studentessa era di Tivoli e ha fatto un lavoro sicuramente interessante e significativo. Siccome noi rendiamo tutto online, tutto disponibile, con l'idea però che quando si utilizzano una cosa si citano, cioè si dice questo materiale arriva dalla tesi di Stella Fratini, questo arriva dal mio collega, questo arriva da questo libro, questo è un aspetto fondamentale del nostro modo di ragionare, lei ha fatto innanzitutto una ricognizione storica dalla crisi al loop 1 e cioè ha analizzato molto attentamente tutta la situazione storica e le varie questioni. Soprattutto, e questa è la cosa diciamo particolare di questa tesi, lei insieme a me abbiamo disegnato un loop a Tivoli, sempre sulla stessa idea che muove anche la lost line o muove anche quello che facciamo sull'Aniene. Cioè lei ha detto procediamo creando un loop, cioè un anello a Tivoli, operando in maniera analoga rispetto diciamo alla metodologia di tutto il corso. Quindi questo anello individua una serie di, ecco qua vedete che cita le altre esperienze, individua tutta una serie di aree che sono numerose a Tivoli, di possibili intervento, diciamo di urban void o di strutture industriali abbandonate, ce ne sono diverse, eccetera, e studia dettagliatamente come potrebbe funzionare questa loop, arrivando anche a disegnarla e arrivando ad affrontare alcune criticità e alcune operazioni che è logico fare se uno fa una infrastruttura di nuova generazione. Non è che tutta te la puoi ritrovare assolutamente fatta, può darsi che in alcuni punti tu debba come dire intervenire, come noi siamo intervenuti nella Urban Green Line, no? Che abbiamo fatto il ponte, che senza quel ponte non riesci a fare l'anello, e in questo caso come risolvere questo tema, del loop, eccetera. Quindi comunque si disegna questa line e su questo si individuano tutta una serie di possibili aree, anche questa è online, tra parentesi. All'interno di questo poi lei individua una particolare criticità in quest'area, nei pressi della stazione, anzi in entrambe le sponde, nei pressi della stazione, e in entrambe le sponde, questa è la stazione, per tutta una serie di ragioni che adesso non vi sto a riassumere. Dopodiché fa un progetto architettonico di questa in particolare di questa parte, di questa sponda, sviluppando un progetto che tra l'altro prende attenzione anche del tema delle acque, delle possibili esondazioni, eccetera, quindi è un edificio attento a questo. Quindi questa è una classica tesi di per noi di progettazione architettonica urbana, perché la parte urbana, di progetto urbano, è altrettanto, se non quasi più sensibile rispetto a quella. Naturalmente questo è molto particolare, perché lei addirittura disegna la line, no? Cosa che di norma non avviene, perché di norma uno ha, diciamo, già l'impostazione complessiva. Però siccome rappresenta un precedente, mi sembrava giusto che voi sappiate, dunque, da qua ci torno indietro. Ok, sappiate che esista, e magari quelle delle persone particolarmente disciplinate sono interessate. Attualmente abbiamo due tesi in corso di svolgimento, appunto quello di Marco Falasca e quello di un altro laureando. Allora, procediamo come vuoi procedere.
Quindi dopo questo salto, appunto, di 150 metri, il corso del fiume si presenta così. Questo è nei pressi di Ponte Lucano. Anche qui vediamo che l'attività antropica è radicata da millenni, perché vedremo la tomba dei Plauzi, che è un manufatto molto interessante, e se la riusciamo a vedere, sì. Eccola, appunto. E qui, diciamo, nei pressi di Ponte Lucano avviene una crisi abbastanza interessante che vale la pena di segnalare. Appunto, diciamo che la città di Tivoli ha sempre utilizzato l'Aniene sia appunto per ricavare energia, diciamo, sia più anticamente dal movimento, e diciamo poi più recentemente ovviamente energia elettrica, quindi con la centrale. E anche dal punto di vista industriale l'Aniene era molto importante nel corso del Novecento per lo sviluppo delle cartiere, che adesso sono state chiuse, quindi c'era già nel Novecento un problema di inquinamento, perché i reflui di queste cartiere erano sversati nel fiume Aniene, e questa attività per fortuna non sussiste più, ma in compenso sussiste quella dell'attività estrattiva delle cave di travertino, che adesso vediamo appunto nella foto, si estende nei pressi di Villa Triana, Tivoli Terme, e appunto vediamo come il corso del fiume, anche solo da appunto una foto, il colore cambi molto, perché appunto in questa parte, diciamo a monte, possiamo vedere che è un colore più scuro. Dopo l'immissione delle acque reflue che servono appunto,
diventa biancastro,
perché appunto sono queste acque che non vengono trattate sicuramente, ma non a dovere, e quindi che cambiano sia l'aspetto fisico del fiume, ma proprio anche a livello chimico e quindi biologico. Ecco, in questa foto, in questo zoom, si vede chiaramente appunto dopo il passaggio nelle cave cambia il colore del fiume, e quindi anche la sua composizione batterica, con tutte le ricadute appunto che ha sulla flora e sulla fauna.
Spiego io perché serve l'acqua per estrarre il materiale.
Sapete come si estrae il materiale?
Perché serve l'acqua per estrarre il materiale, per estrarre le pietre? Uno dei motivi è che tu, quando tagli la pietra, quindi con una lama, hai bisogno di acqua, perché altrimenti la lama si surriscalda a tal punto che fonde. Quindi dovete immaginare che quando il travertino viene tagliato, diciamo, questa lama è collegata, diciamo, il macchinario è fatto da una lama dove esce sempre acqua, e mentre la lama gira esce acqua, altrimenti è impossibile. È uno dei motivi.
Ok, adesso ci avviciniamo appunto al tratto urbano, quindi a quello che ci interessa più da vicino. Anche qui ho preparato un video, una vista di tutto quanto il tratto urbano. Non so se forse vale la pena di vederlo, lo commentiamo.
Sì, come preferisci tu. Questo è anche in Google Earth, quindi si può anche vedere interattivamente.
Qui partiamo dal grande raccordo anulare e ci avviciniamo qui vediamo che appunto siamo nella zona di San Basilio, e a parte dei comparti industriali, comunque ci sono anche ancora molti terreni liberi, diciamo è una condizione periurbana, quindi non è ancora molto costruito, ci sono dei campi, e la cosa secondo me interessante da notare è proprio tutta quanta la vegetazione, quindi questo microcosmo che l'Aniene costituisce. qui ci stiamo avvicinando già alla parte più costruita, incontriamo il primo ponte e qui appunto già vediamo che si sviluppano delle industrie di maggiore entità e del costruito, che ha ancora un carattere non informale, però non c'è pianificazione sicuramente. Qui seguiamo ancora il corso dell'Aniene.
Non so se... Vai. Che sono in una casa, probabilmente.
Sì. Adesso ci stiamo avvicinando alla zona di Ponte Mammolo. Riconoscevamo adesso sulla sinistra ci sarà la stazione e poi... Eccola qui appunto. E questa è la Tiburtina che attraversa appunto l'Aniene. Poi vedremo anche gli assi urbani che interessano la nostra area.
Quindi nei pressi del depuratore noi cominciamo ad essere, no, più o meno centrati.
Il depuratore abbiamo passato, era questo.
Ah, l'avete passato.
Vero Marco, quello sulla sinistra, no? Infatti adesso vediamo, lo vedremo anche nella mappa, quella è la seconda crisi che vi ho segnalato e vi spiegherò il perché. Ci sono due problemi. Uno, che le acque non vengono smaltite nel modo corretto e quindi ha delle conseguenze anche queste inquinanti sul fiume Aniene, e il secondo che i fanghi che derivano da tutto quanto il processo di depurazione sono maleodoranti, e quindi questo crea a tutte quanto gli abitanti della zona dei problemi. Cioè, è stato costruito un parco per sbarrare il vento e quindi l'odore che proviene, ma il problema non è stato risolto del tutto. Vi ho anche messo un link per vedere come gli abitanti del quartiere, in particolare di Colli Aniene, si stanno mobilitando per far fronte a questa crisi. Qui ci stiamo avviando nel tratto conclusivo. Qui questo è l'anificio, ci torneremo dopo per vedere come si è evoluto nella storia. Questa è la... Qui vediamo che la tangenziale proprio tocca, quasi sfiora il fiume Aniene, certo. E questo invece è già la città più consolidata, quindi il quartiere africano, a sinistra, a destra il quartiere di Monte Sacro.
Questi filmati si fanno in Google Earth attraverso un percorso, una linea che si segna, e poi Google Earth segue sempre questa linea, per cui il prodotto può essere o un KMLZ, cioè un piccolo file di Google Earth che può essere aperto in Google Earth e quindi a quel punto anche interattivo, perché si può chiudere e andare a esplorare di persona, oppure esportato, come in questo caso, come un vero e proprio film, no? Che permette quindi di vederlo anche senza Google Earth. Ecco, questa è la fabbrica trasformata in centro commerciale. Siamo ormai a pochi 500 metri dall'arrivo,
sì.
dall'arrivo al fiume Tevere.
Ecco il Tevere, qui vediamo, questo... è interessante vedere le acque, come il colore, no? Delle acque, sì. Come è diversa, quindi anche probabilmente le proprietà chimiche e biologiche dell'acqua sono diverse, e anche quindi la flora e la fauna che incontriamo sono due microcosmi che si incontrano.
Io ricordo anni fa che avevo letto uno di questi percorsi a Roma di questo scrittore che si chiama Marco Lodoli, che si chiama su Repubblica, e tra gli altri punti di Roma che lui, come dire, trattava, c'era proprio questo punto dell'arrivo dell'Aniene sul Tevere. Diciamo, se posso ricordare a mente, un poco il tono era che un punto che in altre città sarebbe stato comunque valorizzato, enfatizzato, eccetera, qui è come quasi nessuno lo sa, diciamo, di questo arrivo. In realtà si può vedere se si va in quel circolo, che è un circolo aperto, che si chiama il Mirage.
Sì, e da dove è stata fatta anche questa foto, che voglio far vedere, anche per testimoniare le condizioni di degrado che ci sono in questo momento. Appunto, ci sono molte costruzioni abusive, delle vere e proprie baracche, diciamo, è tutto un po' lasciato in stato di abbandono. Ecco, questa è la foto proprio
da quel punto, dal circolo, cioè, quindi come se niente fosse. Ok.
Ok, quindi diciamo, dal punto di vista geografico abbiamo visto come cambia e come si evolve il corso dell'Aniene, dalla sorgente fino alla foce.
Adesso, diciamo, in questo punto si attacca Tevere Cavo, si attaccano i progetti, il lavoro, e proprio in quella zona, dalla parte più sinistra, ci sono c'è almeno un progetto di Tevere Cavo. Cioè, il sistema Tevere Cavo, che sta ovviamente centrato sul Tevere, lambisce quello che l'Aniene. Mi stavo domandando se non sia arrivato il momento di unire tutte le aree, tutte le mappe, in un'unica grande mappa, se sia un vantaggio o uno svantaggio, eccetera. Però in realtà abbiamo tre grandi mappe che ormai si cominciano a essere proprio, che si attaccano una con l'altra, i sistemi si attaccano uno con l'altro. Cioè il sistema di Tevere Cavo, il sistema di Aniene Rim, il sistema di Allosse Territoris e il sistema dell'Urban Green Line. Quindi praticamente tutto questo settore è tutto un settore che noi abbiamo in qualche maniera studiato. Prego.
Ok, in giallo vedete le crisi, quindi quelle di cui parlavamo prima. Qui addirittura ho trovato una foto degli anni 80 in cui già c'era questo problema, e dicono il depuratore di Roma Est deve funzionare bene. Vediamo che, come dimostra questo link, questo è un articolo di quest'estate, dell'agosto del 2019, appunto, dove ancora ci sono gli abitanti del quartiere manifestano e cercano una soluzione al problema. Quindi, diciamo, concluso questo primo layer, diciamo, geografico, mi interessava...
Cos'è l'altro giallo?
Le cave. I due, diciamo...
Più macroscopici.
Sì, a livello inquinante, perché poi... ecco, qui anche... c'è un link, lo trovate, questo è il ponte, scusate, qui è un dossier di Legambiente dell'anno scorso, è interessante, l'ho messo proprio lì alla foce perché analizza le acque del Tevere e dell'Aniene, quindi vedete anche come sono messe in relazione, e addirittura quelle dell'Aniene risultano ancora più inquinate. Questa è una foto dell'Aniene, vedete il colore biancastro, si vede, insomma, che c'è qualcosa che non va, e vengono classificate come pessime. Qui ci sono anche dei risultati di, diciamo, carotaggi che hanno fatto loro sul fiume. Quindi, se vi interessa, lo trovate alla foce dell'Aniene. Ok, quindi adesso mi interessava trattare il fiume Aniene da una prospettiva più storica, per vedere proprio i caratteri antropici. E già una cosa curiosa da vedere è intanto che tutti quanti i maggiori centri della zona si trovano sull'Aniene, quindi capite l'importanza a livello storico che aveva, soprattutto nelle antichità, sia come approvvigionamento d'acqua che come via di comunicazione. E se proprio vedete le odierne vie di comunicazione, quindi l'autostrada o anche la Tiburtina, vedrete che lambiscono proprio il corso dell'Aniene, perché appunto è la maniera più diretta per collegare tutti quanti i centri che sorgono su di esso. diciamo, l'attività antropica appunto è millenaria sull'Aniene, e io ho segnalato solo gli episodi più interessanti. Andando in ordine cronologico, a Subiaco troviamo la villa di Nerone. La villa di Nerone, come tutte le ville romane, aveva un complesso apparato di terme e di piscine, e quindi capite bene l'importanza che aveva l'Aniene appunto per captare queste acque e far funzionare tutto questo apparato. Vediamo se riusciamo a vedere una foto. Ovviamente adesso non è molto conosciuta ed si trova nello stato di rovine, quindi, ma è ancora leggibile la struttura, diciamo, la pianta originale.
Ecco. Poi lui monta tutto e 10, però questo è il vantaggio.
Sì.
Ecco, appunto, questa è la... No, ma è troppo veloce, non ce ne fai godere per niente queste immagini. Questa è la villa di Nerone.
Sì.
E sta su, vicino a sotto Subiaco, sostanzialmente.
Sì, prima di arrivare a Subiaco. Siamo in questa zona, qui c'è Subiaco, sì. In questa zona c'è, questo è ovviamente in giallo l'Aniene, la villa di Nerone, e poi troviamo vicini, quasi speculari, il monastero di San Benedetto, anche questo aveva un rapporto fondamentale col fiume Aniene.
Perché? Perché ci sta, perché lo usa? Perché è vicino?
Sì. Serviva anche qui per le acque,
certo.
Attingevano direttamente le acque dal fiume. Qui vedete appunto, questi sono i Monti Sembruini, anche a livello di paesaggio come si inserisce. E subito accanto.
Questa è una delle opere dei complessi edilizi scelti da Zevi quando lui ha fatto questi tre libri. Ha fatto 10 complessi edilizi, mi pare, italiani di particolare rilevanza, e se ricordo bene, sono quasi certo, uno era questo qui.
Accanto quello della sorella di San Benedetto, Santa Scolastica, che per le stesse ragioni si trova proprio in prossimità del fiume Aniene. Qui vediamo anche qui due viste di come si rapporta. Questo sulla destra è il paese di Subiaco. Arrivando a Tivoli.
Quindi Subiaco è sull'Aniene quasi altrettanto importante che Tivoli.
Sì. Arrivando proprio a Tivoli abbiamo appunto un'altra dimostrazione del rapporto che c'era dalla città, in particolare qui la città di Roma, perché appunto dall'Aniene veniva captata l'acqua per attraverso l'acquedotto dell'acqua marcia veniva portata a Roma. Questo è uno dei resti, e avvicinandoci a Tivoli, questa sembra quasi una porta di entrata alla città, questa è la via Tiburtina, e subito dopo, attraversando quindi questo acquedotto, si entra a Tivoli. Sempre di epoca romana, per andare in ordine cronologico, la Villa Adriana, anche qui credo che ci sia bisogno di troppe spiegazioni per capire l'importanza dell'acqua e quindi dell'Aniene, perché oltre alle terme qui ci sono molte vasche e molte piscine. Vedete il rapporto che ha la Villa Adriana con l'acqua
è molto forte.
Sì. Appunto, queste possiamo vedere qualche foto. Poi sempre
fammela rivedere un attimo quella foto. A proposito di macchine d'acqua, A proposito di macchine d'acqua, queste...
Questa?
Sì, beh, comunque entrambe, no? Credo che adesso io non ricordo, non so se sono semplicemente scenografiche,
no, una
o avevano anche, difficilmente le cose antiche hanno solo una funzione. In linea di massima ne hanno sempre più di una, quindi è probabile, adesso non so il dettaglio, però andrei a esplorare il fatto che sicuramente queste, oltre a un fatto decorativo, scenografico, avessero anche ulteriori funzioni o climatiche o legate ad altri aspetti. Queste grandi questa è la grande vasca, no?
Sì. Sempre a Tivoli, ovviamente forse quella più legata all'acqua è la famosissima Villa d'Este, che appunto in questi giochi anch'essa aveva bisogno, tant'è che il fiume già per la costruzione di Villa d'Este venne in parte diciamo, incanalato, deviato appunto per rifornire le fontane, le vasche e i giochi d'acqua.
Aspetta, non mi prego più veloce.
No, sarebbe interessante vedere quanti di voi sono stati a Villa d'Este?
Ma meno male, sì, la maggior parte. Beh, perché qua ci sono anche le scuole, e credo che sia un posto che tra l'altro si va normalmente. E invece è interessante sapere, secondo me quasi pochissimi sono andati a Villa Gregoriana, lo do quasi per scontato visto che anch'io ci sono stato, quanti sono stati a Villa Gregoriana? Due, tre. Lo do per scontato perché anch'io ci sono stato relativamente di recente. Posso fare qui un piccolo break su quello? Mi fai vedere di nuovo le foto? Ah, ecco, fammi vedere la Gregoriana, se quello che tu hai come immagini, e poi vediamo Piranesi.
Sì, qui appunto l'aveva accennato prima il professore, il rapporto diretto che c'è tra la costruzione della diga, appunto la cascata naturale non c'è più e in tutta quanta quella parte viene costruita la Villa Gregoriana, che appunto prende il nome da Papa Gregorio XVI, che aveva diciamo, ordinato e gestito tutta quanta,
certo, la trasformazione.
L'operazione. Adesso non mi carica.
Sono tutte immagini di Villa Gregoriana queste, no?
Sì.
Bisogna avere sempre un po' di pazienza. Non so chi diceva questa cosa che bisogna essere ottimisti. Chi era? Marcos Novak che diceva che bisogna essere ottimisti con i computer durante la sua cosa, sì. Mi erano capitati tutti i colori perché anche lui la fa interattiva, no? Quindi, comunque sia.
Torniamo okay. Quindi sulla cascata sì. Dell'Aniene.
Sì, volevo farvi vedere le immagini storiche, perché diciamo questo luogo attualmente che è assorbito diciamo dentro la Villa Gregoriana è uno dei luoghi come dire da un certo punto di vista simbolicamente più significativi, più importanti. Vediamo una delle, ecco, qua è un'immagine settecentesca, no? Ora però cercate di immaginare questa situazione orografica così forte e così drammatica ancora nei tempi più remoti, no? Provate a spingervi con l'immaginazione nel tempo, no? E immaginate questo luogo e in particolare questa rocca. Io adesso non ho avuto il tempo di cercarvi esattamente il punto in cui si individua il Tempio di Vesta, ma immaginate che il Tempio di Vesta è su un roccione. Beh, vabbè, non voglio tornare, è troppo complicato. Diciamo, il Tempio di Vesta sta su un roccione su questa cascata. Quindi questo tempio, in realtà, questo fa parte di tutta una serie di ragionamenti che sviluppo anche nell'altro corso, è sicuramente un posto, se voi vi muovete, diciamo, dal punto di vista storico, cercando di immaginare quasi i primordi dell'uomo, o le prime fasi in cui l'uomo ha avuto coscienza e conoscenza, è una sorta di luogo primigenio, no? È una sorta di luogo nativo, come tendenzialmente sono tutte le alture, soprattutto se voi vi spingete in questa fase in cui l'uomo ha cominciato a prendere coscienza del mondo, sono luoghi estremamente significativi e importanti, perché evidentemente nelle alture si combinano una serie di fatti. Il primo fatto è che dall'altura tu comprendi meglio il tuo paesaggio, comprendi meglio il tuo ambiente, comprendi meglio dove ti collochi. Mi viene adesso in mente una cosa a questo proposito. Molti di voi avranno letto Robinson Crusoe. Diciamo, una volta era una lettura obbligata, diciamo, sostanzialmente. A me ricordo che l'ho letto mio nonno, non capisco per quale ragione, ma avevo bisogno di questa cosa. E a un certo punto, dopo un poco, lui va in cima all'isola, no? Perché è un uomo praticamente primitivo e non capiva neanche com'era ovviamente il suo territorio, una cosa del tutto ovvia. E va in cima, fa questa scalata in cima all'isola per capire com'era fatto il suo il territorio in cui lui si muoveva. E facendo un passaggio indietro, è chiaro che le prime forme in cui gli uomini hanno avuto coscienza di sé è legato all'altura. Da una parte perché dall'altura guardi in basso, ma la cosa molto più importante non è il fatto di guardare in basso, ma è di guardare in alto. Perché guardare in alto è fondamentale? Perché guardando in alto, a poco si comincia a, diciamo, squarciare il caos dell'universo e il caos del mondo, il caos del tempo. Qualunque cosa organizzatrice deriva dalla comprensione del movimento delle stelle, a cominciare dalla comprensione della stella polare, no? La stella polare è il primo elemento in cui, diciamo, si capisce che c'è una stella che non si muove ed è la stella polare. Questa informazione squarcia, diciamo, la complessità, il caos dell'universo. Questi qua non sono soltanto puntini, c'è un puntino che non si muove. Il fatto che ci sia questa informazione è un'informazione decisiva, perché è un'informazione iniziale da cui si comincia a, diciamo, a squarciare questo caos e a capire i ritmi, le stagioni, le costellazioni, eccetera. È il primo momento in cui dal caos si passa a un inizio di conoscenza strutturata. Quindi l'altura ha questo doppio, diciamo, doppio ruolo decisivo, no? Particolarmente se noi ragioniamo in termini antichi, verso il basso, ma soprattutto verso l'alto. Che faccio di conseguenza una volta che ho scoperto la magia di questi posti? Che volete che ci faccio? Li segno, li devo segnare, diventano posti in cui vengono segnati probabilmente in una prima fase addirittura soltanto con degli assi, probabilmente anche un solo asse verticale, successivamente probabilmente da un menhir, successivamente da sistemi di menhir, magari di tipo circolare, perché siccome tutte le civiltà, in particolare antiche, sono molto multitasking, devono essere molto multitasking per forza di cose, e questi luoghi diventano contemporaneamente luoghi, come dire, di un'informazione pratica e di un'informazione mistica, magica, religiosa. Tutto sta insieme, ovviamente, stando insieme contemporaneamente queste cose, i primi uomini o le prime caste che hanno capito l'importanza strategica di conoscenza di questi luoghi, di queste alture, ovviamente organizzano il loro potere su queste informazioni e quindi ne cominciano a rendere magiche sacre, tra virgolette, proprio perché innestano un ciclo. Da questo deriva il fatto che luoghi come questi non sono per niente luoghi nati allo stato in cui noi li conosciamo. Cioè il Tempio di Vesta in questa forma, che c'è una forma che è stata tramandata, che è quella che si è congelata e che è arrivata a noi, è con grandissima, quasi assoluta certezza, un luogo che ha avuto precedentemente altre storie, fin dai primordi. È stato luogo di cippi, è stato luogo di circoli di dolmen, è stato luogo di aree di sacrifici, passando una dopo l'altra, fino a questo punto in cui si è fermato e si è arrivato a noi. Se voi andate in altri luoghi, l'Italia è piena di luoghi di questo genere. In genere i santuari sono luoghi che hanno questo tipo di storia e che si può essere fermata in vari momenti a secondo di quando succede. Io conosco molto bene il santuario di Tindari in Sicilia, ad esempio, che ha, diciamo, una storia progressiva, e quelli sono continuati a modificare il santuario fino agli anni 60 e 70, fino a trasformarlo in una sorta di mostro di una postmodernità non neanche riconosciuta, no? Mentre nella fase precedente era veramente un luogo bellissimo, e cioè adesso non importa. San Galgato in Toscana, che è un'altra di queste alture dove ci sarebbe la famosa Spada della Roccia, o almeno la versione italiana, anche lì c'è un santuario, in questo caso addirittura il piccolo santuario ha addirittura delle volte dei sistemi circolari, quasi a richiamare questa, diciamo, rapporto diciamo anche con il cielo, no? In cui il cielo diventa fonte di informazioni. Quindi, questa è la prima cosa. Quindi, sull'Aniene c'è un luogo che è un luogo, uno dei luoghi primigeni. Come sicuramente a Roma il luogo primigenio è il Tempio di Giove sul Campidoglio, no? Il Tempio di Giove sul Campidoglio c'ha, diciamo, questo tipo di cosa. Il Campidoglio è il colle più strategico e più alto dell'insieme dei colli, è il colle in cui ha, diciamo, storicamente questo tipo di anche di funzione, non a caso, no? Tutto si tramanda, diciamo, la centralità del Campidoglio è un po' come l'Acropoli, no? Anche se per noi questo è un po', come dire, mentre l'Acropoli in fondo è stata abbastanza congelata, no? A quella fase, poi vabbè, sono arrivate, hanno fatto le cose, per noi il Campidoglio ha continuato a modificarsi, per cui non abbiamo quell'idea, no? Di spazio. Quindi la prima volta che io sono, naturalmente questa teoria l'avevo già ampiamente sviluppata, però ovviamente la prima volta che sono arrivato a Villa Gregoriano, non so se c'eri anche tu, in quella fase eravamo anche legati dentro Nitro, a me mi si è preso un colpo praticamente, no? Perché ho immediatamente riconosciuto una delle situazioni, forti di questo ragionamento. Quindi, andando a Villa Gregoriana e guardandola dal basso, questo tempio di Vesta c'ha tutto questo significato, questi valori, in cui varie occasioni abbiamo fatto. Dopodiché, come se non bastasse questo livello, c'è il livello di Piranesi. Piranesi in realtà ha anche una casa e ha abitato in periodi estesi proprio lì sopra, accanto, nei pressi della Villa d'Este, nella parte urbana ovviamente. Come sapete, Piranesi è un personaggio, diciamo, di cui non si può in qualche maniera prescindere parlando di queste cose, perché lui è un grandissimo incisore, tanto per cominciare, è un architetto e allo stesso tempo è un antiquario ed è un archeologo. Come avvengono questo tipo di mescolamenti in quella fase, e anche sostanzialmente un capo d'impresa, perché questo sistema delle litografie era il modo principale in questa fase del Settecento per far conoscere anche dal punto di vista della conoscenza vera e propria questo tipo di luoghi. Ovviamente sembrava la cosa più rivoluzionaria del mondo la litografia. Quelli era quando come ragionavamo cosa ci può essere dopo Spotify. Cioè, questi hanno inventato la litografia e la riproduzione in serie, erano nel futuro più incredibile e più radioso. Cioè, non gli veniva in mente che ci potesse essere altro. Cioè, fino a ieri avevamo l'originale ad olio che era possesso soltanto dei ricchissimi o dei re o dei principi, eccetera, che avevano la veduta delle cascate dell'Aniene attivo, ce n'era uno originale. E dopo questo sistema la società del Settecento ha cominciato a diffondere queste immagini ad un numero molto più grande, sia nel futuro più radioso e nella tecnologia più sconvolgente per la diffusione delle immagini, no? Pensate che salto, cioè, voi, se loro pensano, cioè, no, immaginate Piranesi che improvvisamente si trova sui vostri telefonini, no? E pensate che cosa si potrebbe inventare Piranesi, cioè, non è che Piranesi gli dai l'idea, dopo due secondi quello inventa una cosa, gli capisce una cosa, perché quelli sono geni. Va bene, comunque adesso tra parentesi, quindi questo è anche questo luogo, questo scenario, uno delle tappe fondamentali del famoso Grand Tour, perché nella seconda parte del Settecento comincia l'Italia ad essere meta appunto di questo Grand Tour. Che cos'è il Grand Tour? È il fatto che intellettuali, gentiluomini, uomini di un certo livello, giovani studenti di famiglie di un certo livello, non andavano esattamente con l'autostop, arrivavano in Italia e avevano una serie di luoghi deputati, che sono i luoghi appunto del Grand Tour, e questo, quindi l'Aniene è la parte, e soprattutto la zona del Tempio di Vesta, non quando è intervenuto il Papa Gregorio, ma anche prima, no? Anche prima, quando era proprio selvaggio, quindi era un punto in cui si andava. Immaginate arrivare in dei luoghi del genere, no? Quando erano allo stato selvaggio. E alla fine di tutta questa discussione io consiglio vivamente di andare a Villa Gregoriana, perché credo che sia un luogo molto significativo, credo che l'entrata sia semi gratuita, per molti anni è stata chiusa, poi è stata gestita ed è credo ancora gestita. C'è una persona di Tivoli tra noi? Sì, credo che sia ancora gestita dal SAI e che sia accessibile, giusto?
Sì.
Ok, va bene, comunque su internet vi informate, ve lo consiglio caldamente per tutto questo intreccio di cose, e perché non si sa mai attraverso quale meccanismo mentale noi riusciamo poi a creare dei nostri programmi, no? Perché lì faremo la lezione sui programmi, quindi adesso anticipiamo qualcosa. Però noi a un certo punto noi stiamo seminando e poi avvengono delle reazioni chimiche e non sappiamo come avvengono le reazioni chimiche, però dobbiamo avere degli ingredienti. Se non abbiamo ingredienti, che reazione chimica facciamo? Ognuno farà una sua propria reazione chimica, però noi stiamo seminando ingredienti che ci sarà il momento in cui ipotizzeremo come metterli insieme. Allora, abbiamo ancora?
Sì.
Sì.
Ritorniamo quindi sul tratto urbano di Roma, per continuare appunto, ci avviciniamo un po' nel tempo, giusto mi interessava farvi vedere anche qui un disegno dell'attività antropica che troviamo tutto, diciamo ancora, è il Ponte Mammolo Antico, quindi addirittura dall'epoca romana, distrutto e ricostruito più volte. Diciamo, io ho trovato questa incisione appunto che mostrava com'era anticamente.
Faccio vedere.
E appunto vedete a sinistra c'era diciamo,
il punto di controllo delle dogane, perché sì, anche se era all'interno dello stesso stato c'era comunque una dogana per entrare a Roma. Quelli sono punti di dogana,
diciamo la campagna, l'agro, tutto all'esterno. E volevo far vedere anche la condizione in cui si trova oggi. Questo qui sulla sinistra, anche qui ci sono delle rovine di epoca romana e medievale, e però potete vedere appunto lo stato di
ed è semi abbandonato, ed è caduto praticamente lui. Non è funzionale lui.
Diciamo da quando è stato soprattutto creato l'altro, perché non era in grado di, non garantiva la carrabilità, diciamo è stato costruito appunto il Ponte Mammolo nuovo, che è questo che vediamo in foto, e quindi l'altro è caduto totalmente in disuso.
Certo che questa...
diciamo sia Ponte Mammolo che anche il Ponte Salario,
certo,
vennero pesantemente danneggiati sotto la Repubblica Romana nel 1849, perché appunto come strategia bellica vennero fatti saltare dai francesi, e quindi quel Ponte Mammolo fu in parte ricostruito, ma vedete comunque le condizioni in cui versa. Questo invece è il Ponte Salario.
Aspetta, non lascio.
Sì, che vedete anche formalmente è simile, anche lì troviamo appunto la dogana, e questo però fu, diciamo, non fu ricostruito, ma fu sostituito da questo. Questa è un'altra vista da sotto.
Quelle Piranesi, se non sbaglio.
Sì. E oggi diciamo,
aspetta, fammi rivedere Piranesi. Sì, sì. Torno ancora indietro. Questa torre a sinistra c'è ancora, ed è proprio lungo la Salaria, con questo casale. Naturalmente, come sapete, situazioni, diciamo, di case coloniche o di piccole organizzazioni, medie organizzazioni agricole a Roma hanno queste torri, no? Che rimane anche nella toponomastica, no? Addirittura noi ci chiamiamo Tor Sapienza, ma moltissime, Torre Maura, ce ne sono tantissime, e tantissime sono legate a queste torri, ripeto, che sicuramente facevano più di una cosa insieme, no? Chiaramente.
Fino ad arrivare al Ponte Nomentano, che invece diciamo, ci è arrivato intatto, appunto nelle sue forme medievali, e che ancora tutt'oggi può essere visitato, attraversato, quindi
sì.
Anche appunto se si tratta di una mobilità dolce, comunque ancora ha la sua funzione.
Si può andare a piedi e in bicicletta. Sì. Certo che l'abbandono di questi ponti grida vendetta. è una cosa che grida proprio vendetta. Questi altri due, no? Adesso che caricherà, sì, fiducioso. Intanto ci usiamo le altre immagini. No, io sembra assurdo, ho vissuto il ponte salario, capendo il ponte salario attraverso, te lo raccontavo a te, attraverso una ricostruzione della vita di Caravaggio, cosa che a me all'atere mi appassiona abbastanza, in cui l'autore, che è Mino Manara, un famosissimo fumettista che ha fatto una vita di Caravaggio discreta, con delle immagini abbastanza belle, per qualche ragione fa arrivare Caravaggio proprio a quel ponte salario, proprio sull'Aniene, si svolge la prima scena lì. Allora ho ripensato all'Aniene, ho ripensato a queste sue immagini, lui disegna proprio quel ponte in cui avviene l'arrivo del giovane Caravaggio a Roma, diciamo. E questo invece è il ponte Nomentano, è un ponte fortificato, quindi faceva parte di un circuito di protezione che arrivava anche fin laggiù.
Ok, quindi conclusa questa, diciamo, parte storica, adesso diciamo, ci concentriamo sul Novecento, forse conviene anche cambiare la vista, ci mettiamo, diciamo, con una vista così dal satellite per apprezzare appunto come anche il tessuto cambia e come si è costruito.
Ho fatto una ricerca su come eliminare le etichette, ci sono delle cose abbastanza complicate che loro spiegano.
Le api?
Ci sono abbastanza, cioè è abbastanza facile, relativamente facile quando sei in un Google Map cerca indicazioni, no?
Sì.
Questo invece, essendo un Google Map fatto da noi, perché tiene una mappa, e vabbè, insomma, la rende un po' più difficile. Va bene, prego.
Ok, intanto vediamo i principali assi urbani che insistono sulla zona. Appunto, in giallo è sempre il Tevere, l'Aniene, scusate. E allora, sicuramente anche a livello storico l'arrivo della ferrovia, vediamo poi le conseguenze che ha avuto sul tessuto, che è questa qui arancione. Poi qui vediamo via dei prati fiscali, che poi tutto quanto un asse, un'arteria, diventa viale Ionio, fino a ricongiungersi con la Nomentana.
Che è questa grandissima urbanizzazione.
Sì,
no?
E diciamo, divide anche Monte Sacro Alto da Monte Sacro Basso.
Sì.
E poi in basso troviamo la Tiburtina, che attraversa proprio Italia l'Aniene, e ancora più in basso la 24. Quasi, diciamo, costeggia quasi del tutto la ferrovia e la tangenziale, che appunto anche questa ha avuto, diciamo, è stata importante per lo sviluppo urbanistico di tutta quanta questa zona. Storicamente, diciamo, nel Novecento, appunto, con l'arrivo della ferrovia, la città, diciamo, si aprono le mura, parti delle antiche mura aureliane, e la città, diciamo, inizia ad espandersi verso l'esterno. La vicina, quindi, stazione Tiburtina è importante perché appunto tutta questa zona, sia il quartiere africano, anche Monte Sacro o la stessa Pietralata, nasce per diciamo, dare un'abitazione a tutte quante le famiglie diciamo, che lavoravano, diciamo, il capofamiglia lavorava nelle ferrovie, appunto perché è molto prossima alla stazione di Burtina.
È lo scalo San Lorenzo.
Sì. Comunque, diciamo, andando per ordine, nei primi anni del Novecento, diciamo, sotto il fascismo, si inizia a costruire il quartiere di Trieste, partendo da Coppedè, che tutti quanti immagino conoscerete, anche quindi con questo stile architettonico molto interessante, e un'esperienza simile, sia a livello, diciamo, formale, ma anche proprio di tessuto, è quella della città giardino dell'Aniene. Appunto, diciamo, riprende un po' le mosse dalle Garden City della Howard, quindi inglesi, e appunto immaginano questa urbanizzazione a media bassa densità col molto verde. Appunto, adesso vediamo i disegni della piazza principale, Piazza Sempione, e poi tutta quanta l'urbanizzazione dei villini, quindi delle unità indipendenti che si sviluppano quasi a marchiatore.
Localizziamo Piazza Sempione.
Dovrebbe essere questa qui in basso.
Questa?
Ah no, questa qui. Questa qui.
È quella.
Questa, di davanti
è questa,
questa,
qua. Questa, qui. È questa qua.
Ecco, appunto, questi sono dei disegni originali dell'epoca. Le foto di Piazza Sempione in costruzione. Anche qui una foto storica in cui si vede appunto la piazza e i primi villini che si vanno costruendo. E qui già ad un livello più avanzato, quindi vedete il tipo di tessuto che si origina. Qui invece una vista a volo d'uccello. E quindi anche di quegli anni la borgata Pietralata. Anche qui sotto il fascismo nascono le borgate storiche, come sapete.
Per questo è precedente al fascismo, se ricordo bene, il quartiere, o forse proprio i primissimi anni 20, no? È proprio tipicamente operazione fascista è questa. Quella rappresenta più la città borghese,
sì.
No? La città giardino, no?
Sì, la borgata di Pietralata che appunto serviva ad ospitare e a dare una casa agli sfollati. In questa casa gli sfollati erano persone o che non avevano una casa e quindi vivevano nelle baracche, oppure molto spesso questi di Pietralata erano soprattutto sventramenti del centro storico di Roma. Quindi
abitavi praticamente al Colosseo, sì. Arriva il piccone demolitore di Benito Mussolini e nel giro di un tempo abbastanza breve ti ritrovi praticamente deportato a 15 chilometri di distanza in pieno agro romano, no? Ma questo non riguardava una persona, avrà riguardato a occhio 80.000, 90.000. Parliamo di numeri molto importanti, molto, molto consistenti. Infatti di queste borgate, come peraltro immagino sicuramente sappiate, ce n'è tutta una cintura, no? Però, insomma, di questo parliamo.
Sì, anche forse interessante mettere l'accento sul tipo di spaesamento appunto che doveva provocare anche a livello sociale, proprio nelle relazioni, appunto passare da un tipo di tessuto e di abitato del centro storico a questi casermoni. Adesso vediamo magari qualche foto. Qui in particolare la borgata di Pietralata, siamo già queste foto nel dopoguerra, mi interessava farvi notare come il poeta e lo scrittore Pasolini ha una storia molto interessante perché viveva proprio a Pietralata e in due romanzi tra i più famosi che sono Una vita violenta e Ragazzi di vita racconta proprio la vita in queste borgate, quindi se avete modo anche magari una parte, però è molto interessante, ci sono anche molti documentari
e poi ci sono anche i film soprattutto a Cartone,
esatto, che questa è la fontana di Arcattone ad esempio. Sì, lui fa dei sopralluoghi e ci sono,
certo,
ci sono diciamo varie parti della città tra cui Pietralata. Vuoi aggiungere qualcosa a Cartone?
No, ci sono anche i film appunto, in particolare a Cartone magari è più facile che, e poi ci sono anche altri film, diciamo questi momenti del dopoguerra sono stati molto coperti dalla cinematografia italiana, questi momenti di nuova urbanizzazione periferica, no? Ci sono tutta una serie di film che la descrivono, la raccontano.
Sì, appunto, lui aveva una conoscenza di prima mano della borgata, in queste foto è interessante vedere perché sussistono allo stesso tempo una condizione di questo genere, quindi molto informale, di baracche e invece questi edifici, questi appunto casermoni che venivano costruiti. E questa è una foto storica che dimostra comunque il problema che già all'epoca il quartiere aveva con l'acqua, perché comunque le laniene esondava spesso, dando origine a fenomeni di questo tipo. Quindi continuando nel dopoguerra, qui diciamo al nord di Coppedè c'è tutto quanto il quartiere Trieste E, diciamo, volevo solo segnalare la Casaina, che probabilmente conoscete anche perché è quella che si vede passando praticamente dalla tangenziale, sono appunto progettata da Mario Ridolfi, e appunto questo vedete il tipo di insediamento che c'è. Questi sono i cortili interni del...
L'urbanizzazione, due cose. Io ho visto da poco un bel, veramente bel documentario su Rai 3 che si chiama Cemento o qualcosa del genere, veramente fatto molto bene, quindi è possibile vederlo su Rai Play. Si chiama Cemento qualcosa. Il documentario si centra sull'impatto, diciamo, della tecnologia del cemento e del cemento armato in Italia, ma strada facendo dice molte cose, arriva fino al Ponte Morandi, per dire, quindi è fatto molto bene. E comunque credo che fa parte di quelle trasmissioni di Mieli, se vi capita. Tra questi mi ricordo un dato che mi ha veramente scioccato e non avevo idea: il numero dei ponti in Italia demoliti dalla guerra. 14.000. Solo ponti parliamo, no? Questo dà l'idea di che cosa vuol dire, cioè se tu pensi soltanto 14.000 ponti demoliti, tra ponti, viadotti, sistemi diciamo ferroviari, no? 14.000 è un numero che non avrei mai pensato, e quindi questo loro lo legano, diciamo, a questa tecnologia. Un'altra cosa, perché credo che lo sappiate tutti, diciamo, l'urbanizzazione avviene attraverso il piano Ina Casa, che è un piano messo in piedi nel 1949 dal senatore Fanfani, che è un piano ovviamente fortemente legato anche al cemento, ecco perché a loro interessava, e comunque dal punto di vista urbanistico, dato che questo è quello che a noi in questo momento interessa, sostanzialmente avviene con un sistema di creazione di teste di ponte, e cioè si realizzano degli interventi fatti con la mano pubblica, appunto in a casa, che sono progettati da un'elite di architetti italiani. Tutti gli architetti italiani in quella fase, se erano minimo bravini, avevano lavoro, perché Ina Casa investe tutto il paese, e ci sono dei grandi maestri, tra cui Ridolfi. Ridolfi è un grande maestro anche perché contemporaneamente fa il manuale dell'architetto, no? Sostanzialmente il manuale dell'architetto al 50% è opera di Mario Ridolfi, e quindi è un personaggio chiave. Ina Casa produce anche una serie di opuscoli orientativi su tutta una serie di concetti, sia di disegno urbano sia di taglio di alloggi, ma sostanzialmente il sistema dell'urbanizzazione funziona che l'intervento in a casa con la mano pubblica è quello che serve anche a infrastrutturare il quartiere, cioè serve a fare la strada, serve a portare la fregatura, serve a portare l'acqua, eccetera, e crea una serie di teste di ponte. Una volta create queste teste di ponte, tu ti immagini che è un paese normale, pianifichi i quartieri attorno a queste teste di ponte, o le lasci teste di ponte. Invece no, vengono date alla speculazione edilizia più diciamo vorace e verace e diciamo accanita che l'Italia abbia conosciuto. Quindi di nuovo, accanto a questi interventi, tra cui questi, nascono interi quartieri che sono fatti dalla mano privata con il massimo, diciamo, minimo costo, massimo edificio, massima densità urbana. Quindi noi qua attorno abbiamo ovviamente il quartiere di Libia Africano, che diciamo che segue praticamente le urbanizzazioni lì, e così da tutte le parti, e così al Tuscolano, e così al Prenestino, eccetera. Diciamo il meccanismo più o meno è questo. Devo dire, riflettendo tra noi, che qui il problema forte è la mancanza di infrastrutture e il fatto che effettivamente degli standard siano, la metropolitana arriva in quest'area soltanto 15 anni fa, 20 anni fa, no? Quindi problemi di traffico, eccetera. Ma in realtà il problema della densità in quanto tale, rivalutata con il senno di oggi, eccetera, non è il problema della densità in quanto tale, anzi la densità in quanto tale, oggi come oggi, potrebbe permettere di fare tutta una serie di discorsi che altrimenti non si sarebbe non si sarebbero potuti fare. Comunque questo prescinde un po' dal nostro ragionamento, ma ha fatto benissimo Andrea parlarci anche di queste cose, perché stiamo sull'Aniene, quindi sono cose che comunque in qualche maniera ci riguardano proprio da vicino.
Sì, appunto, per concludere, vediamo gli ultimi due episodi. Intanto vedete come i tessuti sono molto diversi, perché appunto tutta la parte di Monte Sacro Basso, un'edilizia un po' più minuta, anche pietralata, sembra quasi avere un carattere informale, e invece poi tutte quante le rottizzazioni che si sviluppano, l'urbanizzazione che si sviluppa negli anni 70-80, proprio come conseguenza di questa speculazione edilizia, sono quartieri molto costruiti, come ad esempio quello di Colli Aniene, che appunto attraverso delle cooperative si costruivano questi grandissimi quartieri.
Sono momenti storici diversi, no?
Sì, sì, sì.
La speculazione, anni 50, anni 60, è una speculazione, che porta all'estremo tutti i livelli di densità, eccetera. Poi interviene nel 1968 il piano decennale e l'adozione degli standard urbanistici, cioè il fatto che non si possa costruire se non adoperando alcuni standard urbanistici, cioè alcune percentuali precalcolate tra i vari tipi di servizi, eccetera. Quindi nascono questi quartieri, tipo appunto Collaniene e anche altri, immagino, ci sono in questa zona, anche lungo la via Olimpica, che devono comunque rispettare questi standard. Adesso non so in particolare con la mia o meno, ma comunque rispettano gli standard urbanistici.
Diciamo che io l'avevo messo nella presentazione perché è un po' il ritratto della città moderna, appunto, di questa città razionale, appunto, che si costruiva attraverso questi standard, e vedete anche il tipo di qualità della costruzione, di come si presenta, come anche molto diverso da invece tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Quindi sono dei quartieri molto disegnati, molto costruiti, che molto simili a dei Crescent a livello europeo. Ecco, questa qua è una foto che fa vedere come si stavano costruendo. Sempre degli anni 70, secondo me a livello urbano è un'emergenza importante, è il carcere di Rebibbia, che è questo quadrato che appunto vedete quasi sbarra l'espansione del quartiere di Casal dei Pazzi, che anche questo ha un'edilizia molto più minuta, invece questo a livello urbano è un grandissimo segno, come sapete è tuttora funzionante e ci sono quattro istituti detentivi separati, tre maschili ed uno femminile. Per arrivare ai giorni nostri e vedere come, l'abbiamo visto prima rapidamente, la parte di San Basilio fino ad arrivare poi al grande raccordo anulare è soprattutto un'edilizia di tipo commerciale o industriale. E, per avvicinarci ai giorni nostri e vedere come, quale strategie potremmo impiegare anche nel progetto, ho messo un esempio recente di riconversione, quindi dell'anificio, quindi l'ex dell'anificio Luciani, che era da tempo dismesso, e qui ho inserito anche una timeline perché è solo dal 2007 che si presenta un progetto di riqualificazione, di riconversione. Intanto questa foto mostra la terrazza, lo vediamo anche prima dal video dell'uccello, che proprio questi edifici si affacciano sull'Aniene, quindi hanno un rapporto diretto con il fiume, e appunto dal 2007 si inizia la riqualificazione diciamo proposta dallo studio Nemesi, e appunto qui sono segnate tutte quante le tappe che portano diciamo l'anificio a diciamo a quello che è oggi, quindi uno spazio quasi del tutto trasformato, quasi del tutto occupato. E l'altro giorno parlando con il professore appunto notavamo come in realtà il manufatto esterno non ha subito grandi modifiche, quindi si presenta praticamente allo stato originale, ma è stata quasi una trasformazione dall'interno, quindi hanno agito quasi per erosione, guadagnando spazi, e oggi è quasi del tutto appunto occupato. Questa è una foto della terrazza. Forse probabilmente ci andremo anche nel sopralluogo, quindi avremo modo di vederlo. Ci sono molti, fondamentalmente è una cittadella creativa, quindi ci sono molti studi di architettura, di design, tipografie e anche appunto zone ricreative. Diciamo, con questo concludo la parte storica. La parte del PRG, quindi la parte urbanistica, la possiamo vedere dal sito. Comunque fondamentalmente le indicazioni di piano del 2008
eccola, perfetto, si corre sopra, eccole, era quello che dicevamo sì. Prima
appunto. Quindi... è tutto quanto, vediamo se riusciamo a aprire questa immagine. Ecco, questa è tutta quanta a parco. Ovviamente poi zoomando vedete che ci sono anche delle costruzioni, perché appunto la maggior parte sono informali o comunque abusive, quindi vedete già che il piano non è stato del tutto rispettato. E una cosa interessante, se riusciamo, così vi faccio vedere anche come funziona, se riesce a caricarlo questo piano regolatore diciamo interattivo online, è interessante perché cliccando vi dà anche le indicazioni del tipo di tessuto che c'è, quindi anche un po' potete ricostruire la storia. Allora, vediamo se lo carica.
Eccolo. Puoi anche fare una parte che non sia la nostra, per dare l'idea. Tu clicchi e ti si apre una scheda che...
Si apre una scheda in cui, quindi è più facile, diciamo, rintracciare...
Rintracciare piuttosto che andare sulla leggenda, vedere la vostra, che colore è.
Quindi una volta capito qual è la diciamo, l'area sì. di vostro interesse, basta cliccare, si apre una
scheda che riassume.
In cui dice tessuti e città consolidate, ad esempio in questo caso. Quelle blu sono le grandi attrezzature di livello urbano. Ovviamente questo retino è la nostra area, quindi i parchi istituiti.
Il rosa sui produttivi.
Questo?
Sì.
Città da ristrutturare.
Esatto. Allora, benissimo. Innanzitutto io volevo ringraziare veramente Andrea, perché ha fatto un lavoro veramente bello, generoso e anche innovativo. Diciamo, non avevamo mai avuto... una lezione di questo esattamente così. Questo a me mi rincuora, perché come dire, è chiaro che uno dà degli strumenti perché voi li portiate avanti, li sviluppiate, ne inventiate di nuovi, ne facciate altri, cioè proprio il cuore della sessione. Questo mi sembra un bel esempio, ci dà tanti strumenti a noi per lavorare, per poterli riesplorare e tutto. Quindi ti volevo veramente ringraziare di questa cosa, di questa lezione e del contributo a tutto il laboratorio. Io direi di fare così, di fare un break adesso, perché sicuramente siamo tutti stati molto concentrati e interessati, ma è bene avere un break. Penso che convenga reiniziare la lezione facendo un brevissimo tutorial di Google Map, lo posso fare anch'io, lo possiamo fare insieme, perché così loro si rendono conto dello strumento, no? di come si possono fare queste cose e quindi a loro volta utilizzarlo. Bastano 5 minuti, al solito basta avere diciamo l'abbrivio, e poi invece ripercorriamo con Gaetano, facciamo un giro sulle aree, va bene? Allora, sono le ore 10.39, ci vediamo alle 11.10 facciamo, puntuali però, senza che vi dobbiamo venire a cercare, ok? Allora io interromperei la prima parte. 10 minuti del mio tempo per darvi uno strumento che a mio avviso è importante. Allora, tanto per cominciare, MyMaps, o la creazione di mappe, è una componente del mondo Google, sempre. Quindi se io entro nel mio mondo Google come me stesso ed entro in tutte le mie cose, cioè qui, come trovo il blog, così trovo questa icona che è l'icona Maps. Se io clicco su icona Maps, mi muovo dentro questo ambiente, ma se io mi muovo dentro questo ambiente sono un attimo perso, perché è un ambiente, diciamo, più di esplorazione che di creazione, d'accordo? È possibile creare anche attraverso questa cosa, facendo un piccolo percorso, che è sostanzialmente questo percorso qui. Andare sul menu, eccolo qua, e scegliere questa tag che dice i tuoi luoghi, ecco qua. A questo punto lui, ho fatto bene? Come mai non, ecco, i tuoi luoghi, questi sono i vari luoghi, tra cui le mie mappe, eccole qua, e qua vedo tutte le mie mappe, e scendo giù fino a crea mappa, d'accordo? Questo è il percorso, ed è un percorso un attimino tortuoso. Comunque già da qui vedete quante mappe io ho. Infatti ogni volta io mi scordo questo percorso e un poco mi perdo. E quindi il sistema migliore in realtà è un altro, ed è quello che vi consiglio. Basta ricordarsi My Maps. Scrivere su Google My Maps, fare la ricerca di My Maps, la prima entrata è My Maps, informazioni Google Maps, cliccare qui, giusto? E praticamente vi fa saltare, qua vi spiega alcune cose, che possiamo farvele anche quello che vi sto facendo io stesso, e qui vi fa entrare già in tutte le mappe che noi abbiamo, che io adopero, guardate quante ce ne sono, perché poi ci sono di proprietà o anche shared con altri. Quindi guardate qui quante mappe ho, e questa è l'ultima che ho fatto proprio per provare alcune cose da insegnarvi in questo momento. Immaginate che voi non ne abbiate nessuna e quindi volete creare una nuova mappa, andate con il tasto più, giusto? Tu seguimi, e con il tasto più crea una nuova mappa. Ok? Quindi My Maps è la parola chiave, tasto più, crea una nuova mappa. Faccio più, questa è una piccola rivoluzione copernicana per voi, mi auguro, e ho impostato la mia prima mappa. Ovviamente gli posso dare il titolo, prima mia mappa, e posso scrivere: questo è un tentativo di creare una mappa tematica, giusto? Ok. Ho creato l'ambiente di questa mappa e qua mi appaiono gli strumenti fondamentali per operare. Diciamo che io voglio andare a Roma, poniamo che voglio andare, se io gli chiedo a Niene, lui va subito da Niene? Mi voglio localizzare subito, va bene, lui mi ha localizzato a Tivoli, diciamo che io voglio andare, ok, se io scrivo Ponte Nomentano, mi sto soltanto cercando di localizzare, capito? Ok, va bene, poniamo che io mi voglio fare un percorso ciclabile vicino a Ponte Nomentano come mio obiettivo. Allora, questi sono gli strumenti, vedete? Lo strumento chiave è il tag, eccolo qua. Allora, immaginate che io mi voglia fare un percorso ciclabile in questa zona, mi metto questo tag e lo chiamo, dunque vediamo un po', lo chiamo prima tappa, adesso mi si cancella un po', ok, salva.
Se lei avvicina un po' questo spostante.
Ah, ecco, bravo, vedi, questo non lo sapevo. Ho creato uno, ritorno qui, mi creo un secondo, ecco qua, punto 2, seconda tappa, questa è particolarmente interessante, ok, salva, mi creo una terza, un terzo tag, punto 3, molto buono per picnic, ok, e avanti di questo passo, me ne bastano 3, diciamo, per capire il sistema. Ok, quindi a questo punto io ho creato la mappa, la posso chiudere, salvare, linkare e mandare a chi voglio e condividerla. Naturalmente è difficile pensare a una mappa più scrausa di questo, diciamo, cerchiamo di farla un pochettino meglio. Allora, dentro questo punto, vedete, ci sono le coordinate, cosa molto interessante, è possibile avere una foto che è tutto il sistema che praticamente ha usato in precedenza Andrea. Quindi io posso prendere una foto, al solito me la posso cercare o caricare, me la carico, mi dovrebbe aprire o no?
O la trascina, oppure la
selezione dal dispositivo, che è questo. Ok, mi prendo questa immagine, non so veramente che cosa sia, è un dettaglio del Pantheon, va bene, interessante, chissà perché. Comunque li carico questa immagine e contemporaneamente posso fare un'altra cosa. Nella mia scheda io posso scrivere: questo è un dettaglio importante. E che cosa posso fare in questa scheda decisiva? Mettere un link. Il link è quello che mi cambia la vita, perché io per qualche ragione, come abbiamo visto precedentemente, mi prendo il corso, eccolo qua, mi prendo il corso di quest'anno, lo prendo, lo copio, lo linko e torno alla mia finestra e glielo metto. Quando lui... Ops, mi sono sbagliato. Ok. Dov'è la scrittura? Me lo sono perso? Ah, qui. Ok. Glielo incollo. Per qualche ragione non c'è, nella versione precedente era possibile scrivere link e linkarlo, per qualche ragione in questa versione non è possibile, comunque lui funziona, eccolo qua. Quindi io ho salvato, vedete che diventa attivo, quindi il link è attivo, quindi praticamente noi, questa è la base della rivoluzione di Urban Voice. E questa tecnologia qua, sulla base di questa tecnologia noi abbiamo fatto Urban Voice, Urban Green Line, questo è perché questo link porta al blog nel nostro caso, e quindi il blog diventa poi a sua volta contenitore di tutto quello che succede lì. E sostanzialmente con questa tecnologia Andrea ha fatto questa lezione. Con quale modifica? Con la cosa che io posso caricare non solo una foto, ma più foto. Giusto? Posso caricare, ecco qua, un'altra foto, e quindi aggiungo un'altra foto, sempre dal tuo dispositivo, e quindi mi vengono le foto che a me mi interessa. Questo è un mondo strano, no? Se ti dici, perché c'ho queste immagini? Mi posso caricare un'altra foto? Ok, ecco qua. Perfetto, e quindi vedete ne ho due. E poi un'altra cosa che mi raccomandava Andrea di farvi conoscere è questo strumento che traccia una linea. Quanto è lungo questo percorso ciclabile? È abbastanza interessante perché io posso fare da qua a qua, da qua a qua, da qua a qua, e se lo chiudo, ecco, area percorso, eccolo qua, lui mi dovrebbe dare, eccolo qua, 309 metri, tutta questa fatica per 309 metri. E, ovviamente queste cose si possono organizzare in layers, d'accordo? Quindi i layer si mettono, gli si può dare il nome, primo percorso, e così via, e attraverso l'organizzazione per layer io posso fare un materiale più, più interessante. Tutto questo, tu mi insegnavi questa cosa di aggiungere un documento, una cosa che diventa mia tag? Qua si può fare? Cioè se io metto qua vicino, diciamo, poniamo che io cerco Ponte Tarsio, no? Che già so che c'è, che è quello. Ok, come faccio ad aggiungerlo proprio nella mia mappa? Ah, ecco, questa è una risorsa del mio luogo, io voglio trasformare questa risorsa in un vero e proprio tag, allora io dico aggiungo alla mappa e diventa un mio tag, questo è un bel trucco che io non sapevo, eccolo qua, e gli posso anche cambiare nome immagino a questo punto, ecco una bella risorsa, d'accordo? E lui vedete che diventa azzurro come se fosse un mio tag vero e proprio, perché io ho scelto i tag azzurri, posso modificare questo tag come qualunque altro adoperando il tasto colore, ecco qua, quindi posso farli verde scuro, questo come qualunque altro, o posso cambiare icona del tag invece di avere quell'icona là prefatta, avere altre icone. Questa è la base della rivoluzione della mappa. Una volta che voi avete questo strumento, è uno strumento che potete utilizzare in una maniera logica e creativa per fare qualunque cosa che a voi vi interessa. Nel caso specifico, Andrea per la prima volta ha fatto una lezione con tutto quello che ha comportato fare una lezione, perché è tutta una maniera completamente diversa di farla. Quindi ci tenevo che voi abbiate le cose. Mi sembra che neanche mai al corso di TICAD abbiamo parlato specificatamente e ho sempre pensato che questi 10 minuti erano decisivi, che erano 10 minuti, capito, che cambiano la vita, come l'hanno cambiata a me, la possono cambiare a voi. Nel mio caso io proprio mi era interessato. Queste mappe possono essere esportate. Quando sono esportate possono essere lette all'interno del sistema più potente che è il sistema Google Earth e il sistema Google Earth permette tra l'altro quelle cose come i viaggi, le cose eccetera, ma di quello casomai parliamo un'altra volta o ve le scoprite da voi. Comunque si esportano da qua, esporta in KLM e quindi vi viene questo piccolo file, quando fate il doppio clic del file lui va in Google Earth e da Google Earth ci fate tutta un'altra serie di cose. Bene, d'accordo. Allora, finita questa parte, io lascio la parola a Gaetano affinché lui gestisca come preferisce e andiamo alla lezione. Andiamo alla lezione.
Allora, questa è un po' la mappa che già la scorsa lezione il professore vi ha fatto vedere e diciamo Andrea vi ha fatto tutto un inquadramento su quello che è sia la macroarea sia la nostra area vera e propria urbana. E, quelle che sono le aree su cui noi interverremo, quindi le aree di nostro interesse, sono queste aree blu. Vedete che la mappa è divisa, come vi diceva il professore, per layer.
Scusami un attimo, voglio essere sicuro che sia partita la registrazione, mi dispiacerebbe che non lo fosse. Sì, sta partendo bene, ok, scusami.
E, la mappa, come diceva il professore, anche qui è divisa per layer, quindi voi avete tutto quelli che noi chiamiamo gli urban voids, che sono aree su cui già abbiamo fatto dei progetti durante i vari anni. Quello che a voi interessa sono Aniene urban voids, che come vedete partono dal numero 71 e arrivano a 99, quindi sono circa una trentina di arie. Come dire, sono arie molto differenti tra loro, ora le vedremo. Io partirei proprio da qui, dalla parte insomma dove Daniele incontra il Tevere. Ce l'hai tu il mouse? La cosa anche importante da dire sull'Aniene rispetto al fiume, che innanzitutto fa parte di un parco vero e proprio che è il Parco dell'Aniene, il Parco della Valle dell'Aniene, soprattutto che ha un carattere naturalistico molto forte questo fiume, no? E da un certo punto di vista non è escluso dalla città così come lo è il Tevere, nel senso che il Tevere, come sappiamo, come ben sappiamo, ha i muraglioni che in qualche modo lo escludono dalla città. Qui siamo, diciamo, in una situazione, come diceva Andrea, abbastanza periurbana e quindi molto più ibrida. Noi abbiamo selezionato una serie di aree. Per esempio questa, non so se andare in ordine di numero, forse no, è meglio.
Come preferisci tu, forse in ordine di posto, come preferisci tu. La cosa che però dovete capire con una certa, sicurezza è che noi dobbiamo sapere che cosa è previsto per quest'area, ma in linea di massima entro certe misure, entro certe ragioni, entro certi serie di ragionamenti noi possiamo, come dire, diciamo stirare le richieste di uso. Che cosa intendo dire? Innanzitutto noi prioritariamente ci muoviamo per aree già urbanizzate e quindi prioritariamente ci muoviamo per aree abbandonate e quindi già presenti all'interno di questo circuito, o perché sono edifici abbandonati o perché sono varie strutture abbandonate. In alcuni casi sono aree che lambiscono il parco o sono addirittura dentro il parco. Naturalmente noi in un'area dentro il parco non proponiamo un grattacielo di 200 metri di altezza o una lottizzazione a alta densità. Noi proponiamo un tipo di progetti che siano compatibili alla struttura parco e che magari per funzionare hanno bisogno di un certo tipo di interventi edilizi, ma in qualche maniera compatibili. Allora, e questa è la maniera in cui ci muoviamo nelle tesi. Allora, nelle tesi, per esempio, questa di Marco prevede in un'ANSA tutto un discorso importantissimo dal punto di vista sistemico, ecologico e del trattamento delle acque. Per far funzionare tutto questo sistema c'è bisogno di qualche testa di ponte e di edifici, come per una spiaggia c'è bisogno di avere lo stabilimento, se no non fai funzionare 5 ettari di spiaggia, no? Più o meno l'analogia è abbastanza simile. Quindi in una visione che è una visione più sistemica, se questo parco deve essere una zona completamente abbandonata a se stessa, va bene, allora diciamo è bosco. Se in qualche maniera fa parte delle strutture diciamo della città, zona per zona, situazione per situazione, uno può pensare anche a degli inserimenti di manufatti ovviamente compatibili e strategici a questa ipotesi, in qualche maniera in cui si può operare con una negoziazione, diciamo così, in deroga, come è stato fatto in tantissime situazioni a Roma. Una delle principali è stata quando la giunta Rutelli e quella Veltroni ha concesso la creazione degli impianti sportivi in zone sostanzialmente di parco. Mm-hmm. Sono nati una ventina a Roma in zone precedentemente del tutto intoccabili. Lì c'è stata una negoziazione per cui si è riflettuto sul fatto che ad alcune condizioni, cioè avere un accesso anche pubblico, avere una struttura compatibile, tutta una serie di cose, si poteva concedere un tot di cubatura affinché queste cose assumessero, diciamo, potenzialità, ne sono state fatte, diciamo, un ampio numero. Quindi noi ci muoviamo in una situazione un po' caso per caso, questo è bene che lo capiate, dipende molto che quale programma noi facciamo, che tipo di ragionevolezza noi siamo in grado di proporre e se sia un sistema logico. Al di là di questo abbiamo molte aree che sono aree già urbanizzate e che quindi in qualche maniera sono abbandonate. Questo è bene che lo capiate subito, se no non capite, diciamo, come ci si muove. D'altronde è una struttura abbastanza comune ai corsi universitari e anche a questi di sintesi, tanto questo delle periferie quanto quello del centro storico, che in qualche maniera si pensano che la progettazione serva anche a stimolare, no? A stimolare un dialogo, a stimolare un ragionamento, eccetera. Quindi questo è bene che si capisca. Allo stesso tempo dobbiamo sapere quali sono le condizioni date per intavolare questa cosa. Allora, eccole allora, qua.
Seguiamo il corso del fiume. Così...
Cerca di dargli i nomi, i numeri,
sì, assolutamente.
Perché i numeri sono importanti per voi, perché cioè, a questo punto nasce tutto un ragionamento che non si sa come si andrà a quagliare. Ci vorranno 2-3 settimane per quagliare. Avverrà un processo che è un processo che da una parte nasce un interesse per un paio d'aree, 3-4 aree, dall'altra nasce un'ipotesi di programma e queste due forze a un certo punto entrano insieme. Quindi è fondamentale che voi siate molto attivi in questa cosa, che cominciate ad annusare delle aree che per una ragione o per l'altra vi interessano, anche se avete un'idea molto vaga del vostro programma in questo caso. Per questo la chiave è il numero, cioè ogni area ha un numero e quindi dovete ricordarvi questi numeri, di quelli che vi danno maggiore interesse.
Allora, scusatemi, però allora andiamo dal centro verso, diciamo, la periferia. La cosa, come diceva il prof, le aree sono totalmente differenti tra loro, cioè alcune tra l'altro stanno direttamente sulla Niene, ma altre non affacciano sulla Niene, diciamo sono limitrofe ma sono in un'altra posizione. Allora cominciamo dalla prima, questa è l'area che noi diciamo connette quello che è Tevere Cavo con Lost Territories, perché è l'area più vicina nella parte in cui l'affluente la Niene incontra il Tevere. Quest'area è l'87. Ok, ed è un'area che come vedete, sì, questo è l'87, come vedete praticamente è già in parte costruita, probabilmente la maggior parte di queste costruzioni sono abusive e informali, ma è un'area dove già è accaduto qualcosa, quindi il tema di quest'area è qual è? Non lo so, in qualche modo è sicuramente una situazione, come dire, non pianificata della città che può essere resa un'occasione per la città. Okay. Questa è l'area 88 invece e ha una presenza molto importante che è la stazione, una stazione ferroviaria non in funzione. Voglio zoomare un po'.
Sì.
Vedete, questa è la stazione e l'area, diciamo, è un'area abbastanza grande perché tutta questa, e c'è, tra l'altro oltre alla stazione c'è la pista ciclabile, perché voi nel, diciamo, lungo la Niene corrono diverse piste ciclabili che sono state realizzate proprio perché la Niene fa parte di questo parco che è appunto Valle della Niene. Così come troverete anche una serie di ponti e ponticelli.
Questa è una delle diciamo... Questa stazione è una delle follie di Roma, no? Che è disseminata di follie. Questa zona verde è molto grande.
Questo è il Parco delle Valli.
È il Parco delle Valli, che è un parco che si è conservato alla cittadinanza con molte azioni, diciamo, della stessa cittadinanza, e adesso, dopo molti anni, ha trovato un suo, diciamo, equilibrio. Ci sono state delle ipotesi di trasformare questo parco con una zona, diciamo, lottizzata, eccetera, che in qualche maniera sono state fermate e questo è rimasto questo grande polmone, anche abbastanza interessante, e usato da tutto questo quartiere a grande densità. Questa stazione è una stazione strategica, ovviamente, del sistema delle stazioni di Roma, fatta, costruita, decisiva per, immaginate, un bacino di utenza che parliamo probabilmente di 200.000 persone.
Sì, parliamo comunque di quartieri molto densi.
Molto densi. È stata a un certo punto chiusa perché nella logica delle ferrovie, siccome avere anche una stazione è un costo, il costo è superiore al... A me mi vengono i brividi, cioè non lo so, io non le riesco neanche a raccontare queste cose. E quindi questa stazione è bellamente chiusa, da poco dopo, per ragioni in questo caso neanche di natura, diciamo, ci sono altre stazioni come quella di Vigna Clara in cui hanno impiantato dei cavilli legali pazzeschi e il TAR blocca e quindi non si riesce ad aprire una stazione finita. E va bene, la storia. E invece questa stazione è, diciamo, chiusa in una città che muore di traffico, no? Che muore di traffico, che muore di smog, che muore di tutta una serie di cose, muore letteralmente, cioè perché non è che muore soltanto perché ci innervosiamo, no? Muore perché muore realmente. E quindi, comunque, questa è una bella crisi, è una grande crisi, ed è interessante che tu l'abbia scelta, perché è veramente molto interessante questa situazione.
E poi vedete c'è anche un'altra presenza, che è la presenza della ferrovia, questa qui, che corre parallela chiaramente alla stazione, perché penso, da come diciamo guardandola, immaginavo che i treni dovevano arrivare da qui e fermarsi, quindi questa parte qui, questa parte che sovrasta diverse strade e anche l'Aniene, è la ferrovia che tuttora viene utilizzata. Quindi, come dire, è una bella area, perché tra l'altro è una bella porzione su cui insistono diverse presenze.
Sì, si può fare più grande, più piccolo, sì, si può ragionare, si può fare un sacco di idee o sì, di cose.
Chiaramente, come dire, noi quasi volontariamente non delimitiamo l'area.
Esatto.
Perché? Perché comunque dipende anche un po' dal vostro programma, che poi vedrete che cosa sarà, e dipende dalla vostra intenzione, perché come diceva il professore, probabilmente il progetto di uno studente prenderà questa parte, probabilmente quello di un altro studente tutta l'area a disposizione.
Dipende molto da qual è il programma ragionevole per cui quello si può fare.
Ok, questa è l'area 85, che è un'area molto affascinante probabilmente, non so, per due motivi. Qui c'è una park. Sì, 85.
Il numero di prima qual
era? Il numero di prima 88.
È una specie di grande tombola, per certo.
Allora, quest'area invece, dove c'è quest'anza, questa piccola anza, perché quelle delle, come vi diceva Andrea, come vi raccontava, sono piccole anze, quelle dell'Aniene, anche questa è un'area molto interessante, c'è un Luna Park tuttora funzionante. Come dire, che è un Luna Park anche abbastanza frequentato,
sì.
Leggendo un po' su internet, perlomeno è un piccolo Luna Park, e poi c'è quest'area, come dire, abbastanza grande, molto naturalistica, dove attualmente non c'è niente. Anche qui vi si pone una domanda, nel senso,
che
come intervenire, che futuro c'ha, anche perché la cosa interessante è che...
A te ti risultava che era funzionante?
Sì.
Andiamo a vedere su Luna Park?
Sì.
Perché Andrea ha scoperto un metodo. Se voi lo volete, li volete andare a vedere i luoghi, per qualche ragione, quando voi fate una mappa, non avete Street View, non si capisce perché. Allora, per fare questo, dovete fare qua, che faccio? Gli copio le coordinate da qua? No, in questo no, gli voglio insegnare il sistema base, perché in alcuni casi non c'è. Dunque, le sue coordinate...
Le coordinate mi servirà solo per modificare.
Ah, sì?
Noi passiamo in...
va bene, d'accordo. Allora, in questo caso troviamo qualcosa di... O possiamo scrivere... possiamo mettere questo... In questo caso questo è uno generico. Dovrebbe avere... cioè, ci sono due modi. O mettete il nome della strada vicino... oppure qualche tag di qualche cosa che è preesistente, in questo caso il parco divertimento. Noi chiediamo in Google Map, però dobbiamo aprirlo in un nuovo pannello,
sì.
Perché se no, diciamo, ci si confonde la vita. Eccolo qua. Allora, se siamo qua, cancelliamo, andiamo, siamo qua, giusto?
Sì.
Ho preso l'omino?
Sì, sì, ci può andare qua.
Qua. Posso andare qua? Ecco.
Via delle valli.
Perché questa è un'operazione che voi farete continuamente. Credo che sono dalla parte giusta o sono dalla parte opposta.
Sì. Ok.
Ah, eccolo.
Da qui si vede. Eccolo praticamente qua. Il Luna Park rispetto a Via delle Valli è più in basso perché lì c'è, poi c'è tutta quest'area che degrada. Chiaramente i tratti dell'Aniene, come dire, a seconda dell'area su cui interverrete, le sezioni sono totalmente diverse, sia per dimensione sia per il rapporto della sponda con l'acqua, perché in alcuni casi sarete molto alti rispetto al fiume, in molti casi invece sarete quasi allo stesso livello del fiume. Questo per esempio è, come dire, è un mondo interessante, nel senso...
ci sarà generato, può essere che qualcuno voglia... Ne abbiamo 33, quindi non sappiamo quale neurone si attivi nella vostra cosa. Vi avevamo avvertito che questa da un certo punto di vista è una grande opportunità, dall'altra è una grande crisi, ve l'avevamo spiegato, adesso cominciate meglio a capire che cosa diciamo. Bene. Lì c'è quella centralina,
sì.
No?
Questo è l'86 e anche qui avete una presenza importante, che è quella di questo generatore, diciamo, di elettricità. Cioè questo è un impianto che sfrutta praticamente l'acqua per creare energia. E anche è interessante vedere anche questo, perché oltre all'impianto di per sé, lì avete la sovrapposizione di una serie di sistemi, che sono una serie di infrastrutture. Vediamo se riusciamo a vederlo da qui. Ecco, la situazione sostanzialmente è questa, si intravede, vediamo se vado un po' più avanti. Ecco, l'aria è qui giù, ok? Quindi avete questa sovrapposizione di, questa è la circonvallazione salaria, avete la ferrovia in basso, e vedete dall'altra parte avete il tessuto, quello che è l'abitato.
Poco oltre ci sono quelle torri che aveva fatto vedere prima Andrea.
Sì, quelle di Ridolfi.
Sì. E questo è...
Voglio zoomare un po' perché chiaramente anche qui, oltre a questa presenza, ci sono delle presenze informali. Vedete, lo vedete qui. Non sappiamo se sono orti piuttosto che baracche dove le persone ci vivono o quant'altro. E... chiaramente questo è un segno forte, anche questo, no? Da indagare. E anche qui sulla parte opposta, vedete, continua quella che è la parte del parco, no? Il parco delle valli. Quindi, come dire, ci sono dei rapporti molto stretti tra diverse componenti e tra l'abitato anche. Abbiamo due quartieri importanti qui. Un'altra area...
Io aspetta, no, volevo dire due cose di questa. Allora... dici, ma certo che...
Forse ci posso andare sul bingo, intanto, ma
non guarda. Sono molto interessanti queste aree. Vi faccio un ragionamento che poi a poco capirete meglio. Che cosa succede in quest'area? C'è una piccola centrale elettrica, come è del tutto ovvio che avvenga. Quando progressivamente saprete di più, anche leggendo il libro di Gaetano su questa questione, scoprirete che lungo i corsi d'acqua, anche oggi, anzi soprattutto oggi, rinascono delle piccole centrali, diciamo, elettriche, che però sono esattamente l'opposto di questa. Io per esempio ne ho vista una a Oxford, vorrei andare in mia cosa, farvi vedere la cosa di Oxford, eccetera, ma per dire, è una piccola centrale elettrica che io ho scoperto ad Oxford, che ho capito bene perché è una cosa di cui si era parlato anche teoricamente. Cosa succede lì? Che la piccola centrale termica elettrica è un'occasione di architettura gli si accoppia magari una fermata di biciclette del parco, c'è un bar, c'è una piccola cosa, eccetera, cioè diventano in realtà multitasking, esattamente l'opposto di questa poveraccia qua, perché questa poveraccia si è ritrovata praticamente un vero e proprio buco nero, se ci fate caso, neanche se riesce a vedere, è là impostata, è dentro un sistema, diciamo, di di strade che la circondano e la isola da tutte le parti, funziona, non funziona, comunque sicuramente non funziona da un punto di vista logico di oggi, per una città contemporanea, no? La città di oggi tende a fare di ogni occasione un'occasione di spazialità, un'occasione di architettura, avvolgendo questo tipo di ragionamenti. Quindi questa idea di poter avere dei multitasking in cui c'è anche la produzione di energia, al di là del fatto che sia una rimettere in mano questo punto, no? Può essere questo punto o può essere qualunque altro punto in fondo in cui può avvenire qualcosa del genere, ed è una fammi fare una ricerca, se io scrivo, perché non voglio andare nelle mie foto perché c'ho di tutto, Oxford Electrical Water, Oxford Electrical Water Place, vediamo se mi dice qualcosa, se mi trova qualcosa. Eccola qua, credo che sia questo, credo che sia vicina a quella, no, perché Oxford parliamo di questo, non è che parliamo insomma, lungo il percorso di questo canale, che è uno dei famosi canali di Oxford, c'è questa, c'è esattamente questa, che assomiglia a qualcosa tipo questo. Adesso non so se è esattamente questa o meno, ma è qualcosa del genere, però è fatto in maniera moderna. Poi la prossima volta la cerco meglio. E nella tua tesi ce n'è più di una, nella tua dissertazione, ce ne sono un sacco di cose del genere. E quindi è un'altra cosa che, diciamo, noi qua abbiamo. E comunque questa, la vedete, è una classica area urbanizzata in cui uno può ragionare, se ha particolare interesse, a ridargli un nuovo senso, no? A tutta questa cosa. Ed era l'area che abbiamo visto prima. Questa
sì,
era
l'area 86.
Ok, perfetto.
Questa è un'altra area interessante, che è l'area 83, che praticamente è a fianco all'Inda. L'Inda è un'altra industria sostanzialmente abbandonata, piccolina, che è questa preesistenza qui. E la cosa interessante di quest'area, vedete che da Google Map si vedono delle sedie, perché sostanzialmente tutta questa, o meglio, parte di quest'area viene in parte riutilizzata da quella che è un'associazione che si chiama Cinemaniene, si chiama,
sì,
che praticamente durante l'estate organizzano un piccolo, chiamiamolo festival, una delle proiezioni dei film. Quindi quest'area già in parte i cittadini stanno tentando in qualche
certo
modo di utilizzarla, e tra l'altro vedete che c'è anche la presenza a fianco del Ponte Nomentano.
Certo. Quindi
l'Inda è questo, questa proprio
è l'Inda,
sì.
È, diciamo, già capito, quindi a questo punto il ragionamento che noi, voi vi dicevo, uno pensa a una funzione che sviluppa o questa o la integra un'altra, ha una cubatura presente, questa cubatura può essere rimessa in gioco o lì o in altre parti. Noi abbiamo un modo di costruire in cui si sviluppa anche il sottosuolo quando è possibile. Il sottosuolo può essere impermeabilizzato in maniera particolare per evitare, diciamo, problemi di eventuali esondazioni. Sono tutta una serie di tecniche per cui possono nascere dei progetti che sono progetti credibili, no? Sono progetti credibili per la comunità, credibili per l'economia, credibili per la situazione, che con una negoziazione che avviene in molte parti del mondo, potrebbe anche avvenire a Roma, ma infatti è avvenuto anche a Roma, si possono innestare, diciamo, una credibilità di questi progetti, una plausibilità di questi progetti.
Vedete, questo è il ponte pedonale, il ponte nomentano, quindi l'area è questa che lambisce l'Aniene, e da una parte avete l'abitato, questi sono, se ricordo bene, delle attività commerciali, piccole attività commerciali. Questo, vedete, è l'area dove si organizza il cinema, e man mano che si va avanti, ecco, questa qui è l'entrata dell'ex Linda, questa parte qui.
Che era una parte di Saponi, di qualcosa del genere?
Sì, mi sembra di sì. E vedete, qua c'è l'entrata a questo parchetto che in parte viene chiuso. Vedete, qui si intravedono delle piccole strutture temporanee, quindi, come dire, anche qui è interessante, è una bella sfida. Andiamo all'altra mappa.
Abbiamo visto 5 su 33, quindi
sì. Ok, magari faccio vedere anche alcune mosse diverse. Allora, la numero...
No, però facciamogliele tutte. Vedere tutte.
Okay,
a questo
bene.
Punto,
allora,
la ricognizione facciamo.
Un po' più, sì.
No, vabbè, allora, il tempo più o meno va bene. È giusto che uno abbia anche un poco di respiro per pensare alle cose. Insomma, un lavoro importante di ricognizione è stato fatto.
Abbiamo visto anche questa e anche questa. Allora,
questa l'abbiamo vista?
Sì, questa l'abbiamo vista. No, questa
no. No, questa no.
Ok, qui praticamente siamo sulla parte invece, vedere se gli ho fatto vedere questo. Questo era l'83,
sì,
ok,
Linda. Ok, abbiamo visto.
Ok.
Abbiamo questa ok, l'una parte l'abbiamo vista.
Sì, abbiamo questa.
Sì.
Allora, praticamente questo è l'84 e questi sono dei vecchi vecchi, non so, cioè sono in realtà in parte sono in uso, sono quindi autodemolitori di sfasciacarrozze, che in quest'area, come vedrete, lungo il fiume ce ne sono tanti. Questa è una caratteristica tipica, diciamo, un po' di tutti i fiumi. Lungo le sponde del fiume trovate un sacco di questi, tanti di queste aree. Come vedremo qui nella nostra parte urbana, nel nostro settore urbano, li troviamo sia lungo il fiume sia un po' più lontani, e questa appunto è una di queste aree. Come vedete è assurdo, come dire,
certo.
È totalmente assurdo vedere la posizione di questo autodemolitore in una parte che di fatto era parco. Quindi, come dire, in un paese normale...
Quello va via come qualunque proposta, non ci si pensa neanche un attimo.
Senza dirlo l'autodemolitore.
No, senza neanche... No, a lui non lo devi dire niente, perché sennò...
Se no succede.
Tutti voi avete visto Jet Robot, non vogliamo fare quel tipo di film là.
Ok, questo è l'82 invece, che è l'area a fianco al lanificio. Questo è il lanificio,
esatto,
di cui vi parlava Andrea. Insomma, un pochino. Come vedete, per esempio, vedete qui ci sono le maschere. Perché? Perché al lanificio anche ci sono diverse attività, tra cui associazioni culturali, attività di danza, eccetera, eccetera. E questa parte qui è un'altra possibile area, vedete?
Certo.
Car su go parking, attualmente è un parcheggio, ok? E vedete che qui la caratteristica di questa parte dell'Aniene è che le attività industriali sono costruite direttamente sull'Aniene,
certo.
Cioè quasi non c'è spazio tra il corso del fiume e quelle che sono e la parte pavimentata. Perché? Perché sostanzialmente queste attività industriali sversavano all'interno del fiume anticamente, per questo anche si trovano molte attività industriali lungo i corsi.
Quindi vedete, uno scenario di questo tipo, diciamo, in una città, prendiamo questo tag qua, in una città normale qual è? È che si propone un programma compatibile con, diciamo, l'area, che abbia una ragione di mercato, che abbia una ragione di senso, di questo parleremo particolarmente, e si propone un cambio architettonico edilizio con magari un piccolo premio di cubatura, è una cosa del tutto normale, le città di tutto il mondo si muovono in questa maniera. Certo, devi ragionare se perché quell'area è strategica, per quale tipo di programma, che cosa è giusto fare o cosa non è giusto fare, che tipo di mix di attività, uno comincia a ragionare sulla vicinanza con l'anificio, so, comincia a ragionare su tante cose.
Questa è un'altra area, continuando il corso del fiume, quindi sì. Se mi allontano un po' vedete che questa parte di città è caratterizzata da molti manufatti industriali, lo vedete per taglia, vedete qui la taglia degli edifici è molto maggiore perché sono tutti manufatti industriali e anche continuando in questa parte, seppur diventano diciamo un po' più piccolini, qui si continua ad avere una serie di manufatti industriali e qui c'è un'altra area. Vedete che è questa, anche qui totalmente sulle sfondo del fiume, che è un'area dove in parte è già stata resa impermeabile, ok?
Guarda che numero è?
L'80.
Come vuoi, ne sei aperte qualcuno a destra, no?
Tanto adesso ci scendiamo.
Ah, va bene, poi ci prendi.
Allora... questa è un'area totalmente differente. Questa è la 78, mi sembra. Sì, la 78. Questa, vedete, qui in realtà siamo in un piccolo quartiere. Questo è interessante andarci. Queste sono tutte case, la maggior parte, c'è giusto qualche attività, ma la maggior parte sono tutte piccole villette dove le persone abitano. Non ci sono servizi, per lo più è un'area residenziale, nata probabilmente in maniera spontanea e poi con diciamo tutti i condoni che conosciamo e sanatorie, questi saranno diventati in parte regolari. E qui c'è un'area, quasi un infill si può dire, piccola ma interessante, è tutta quest'area, vedete, la proprietà diciamo della casa finisce qui, questo è il muro, e tutta quest'area invece è un'area probabilmente dove si può progettare. Qui c'è giusto un piccolo edificio con è un garage, però tutta questa parte potrebbe essere interessante per un quartiere che probabilmente è carente di servizi, di spazi pubblici, non so, o magari immaginerete voi qualcos'altro. E qui vedete che in realtà non lo vediamo dall'alto perché qua c'è sempre una vegetazione molto fitta sull'Aniene, perché? Perché non essendo stato cementificato, quella è la vegetazione ripariale che ha, come dire, è molto importante sotto diversi punti di vista, non solo per l'habitat e quindi dal punto di vista ecologico, ma anche e soprattutto per contenere le piene. Quest'area arriva direttamente sul fiume.
Però va mantenuta, perché se no è controproducente, nel senso se cadono alberi, frasche,
certo,
eccetera,
assolutamente.
Quello diventa controproducente perché crea delle dighe, quindi le dighe rendono più facili le esondazioni.
Poi qui, la manutenzione di questo verde è una cosa molto importante, perché tra l'altro la sezione dell'Aniene non è così grande, quindi certo. Nel momento in cui cade un albero facilmente crea l'effetto diga. Questa è la 99, e anche qui abbiamo una serie di manufatti produttivi. Ok, vedete anche qui sono costruzioni abbastanza informali, diciamo la materia prima qua è la lamiera, né più né meno, e sono situazioni che a Roma sono molto frequenti e questo, come dire, fa un po' arrabbiare, perché uno si chiede come è possibile che sia nata una situazione del genere anche qui sulle sponde di un fiume, quindi all'interno di un parco, e vedete qui siamo in una situazione periurbana in cui la città comincia un po' a degradare, quindi c'è anche qui questo tema interessante, di come rappresentare, come costruire, come immaginare un po' questi interventi periurbani. Questa è un'altra area interessante, è la numero 79, e anche qui abbiamo dei manufatti, questi sono vecchie fabbriche totalmente abbandonate, anche qui vedete che questa è una porzione molto grande, un'ampia zona. Questa è l'81 e abbiamo una situazione che abbiamo già visto.
La fai vedere un secondo quella lì? quella l'ampia zona accanto alla caserma. Ecco, qual è? Eccola lì.
Insomma un po'.
Guarda là.
Tutta questa parte.
Certo.
Ok. Una situazione che abbiamo già visto sulle sponde del Tevere è quella delle sfascia carrozze. Eccolo qui, ne abbiamo un altro. Questa è l'area 81. Chiaramente tutta questa è vicino all'Eurospin. Qua c'è un centro commerciale e qui abbiamo invece un tessuto che si vede progettato, no?
Certo.
Ok, queste le abbiamo viste.
Questa è, diciamo, come sapete, il sistema militare a Roma è uno dei sistemi impiantati dopo l'unificazione d'Italia, con tutta una serie molto numerosa di grandi caserme, tutte attorno a Roma, che avevano, diciamo, di cui questa è la Gandin dei Granatieri di Sardegna, a cui io sono affezionato perché certo. Io ho fatto il militare lì come Granatieri di Sardegna. E queste caserme avevano varie, perché questa organizzazione a cintura è evidentemente sia di tipo protettivo all'esterno, ma anche di tipo di intervento eventualmente nella città. Tanto è vero, adesso piccolo fatto, che i Granatieri di Sardegna, come corpo radicato nella città, è uno di quelli che ha combattuto a Porta San Paolo quando c'è stato la lotta con i tedeschi, no? Dopo il 9 settembre, l'8 settembre del 43. Comunque è interessante poi notare come si fa l'urbanistica a Roma, perché in realtà questa caserma si accede da questo rigagnolo, solo da questo rigagnolo, praticamente da qua. Solo da qua puoi accedere a tutta questa grande struttura, perché l'infrastruttura poi gli è cresciuta attorno un quartiere, ma sostanzialmente originariamente erano dei forti, una serie di forti. E ci sono persone che se ne sono occupate, che hanno fatto ricerche
su questo
tema delle grandi caserme, sì. Perché chiaramente un salto di scala di cose completamente diverse. Quindi abbiamo un'area libera anche là vicino.
Sì. Questa invece è la 77 e anche qui la maggior parte sono sempre situazioni un po' ibride tra legalità e illegalità, sono sempre qualcosa di produttivo, e qui siamo in una situazione diversa perché, come vi raccontava prima il professore, Roma ha ceduto molte aree a lungo i fiumi a quelli che sono gli impianti sportivi, quindi qui c'è quella che è un'area sportiva sicuramente privata. E vedete anche che lungo l'Agnene un altro tema ricorrente è anche la presenza di attività agricole. Questi sono probabilmente dei contadini privati che hanno il loro piccolo appezzamento di terra e producono per sé. Questa è ancora un'altra area, la 72, anche qui la situazione si ripete in qualche modo, qui siamo un po' più lontani, no, nemmeno troppo, dall'Agnene, e questo è ancora un'altra area limitrofa, la 98, dove qui, se ricordo bene, questa mi sembra di averla vista, in genere parcheggiano dei mezzi. Ok, quindi è un'area destinata per lo più a parcheggio.
Ecco, però vorrei soffermarmi su una cosa, che è una cosa dal punto di vista, metodologico, ed è una cosa molto, molto significativa e molto importante. Capite la differenza enorme che c'è tra questo tipo di approccio e un approccio, tra virgolette, classico, che è un approccio di mettere un retino, no? Un approccio è, io dico, metto un retino e dico, questa è una zona a protezione a parco, questa è una zona industriale, questa è un'altra zona. Questa è una maniera classica per cui, una città nata dalla rivoluzione industriale si è mossa. Questa è una tecnica completamente diversa, cioè noi andiamo a individuare situazioni di crisi e aree che hanno una potenzialità di trasformazione in qualche maniera una ad una. Ognuna di queste aree seguirà alcuni principi, che sono dei principi comuni che noi a poco vi illustreremo, e in ciascuna di queste aree nascerà una negoziazione specifica sulla base di alcuni principi. Questo, d'altronde, è un metodo normale che avvengono in altre situazioni di trasformazione urbana, no? Capite che io mettere tout court un'area a parco, che sicuramente adesso sarebbe interessante dal punto di vista, diciamo, utilizzando quel suo strumento, andare a vedere questo lotto specifico che cosa è per il piano regolatore. No? Sarebbe incuriosente, cioè loro che dicono che l'hanno messa nella grande zona a parco, io suppongo adesso che si sia messa nella grande zona a parco. Ora io dico, appunto, mettere quel retino lì in quella determinata maniera vuol dire in realtà muoversi in una idea di attrazione. In realtà l'area è già consumata, è più facile che si innestino dei fenomeni di nuovo di trasformazione negativa su un'area già semi-urbanizzata come questa. Non è più logico dire quest'area è in queste condizioni attuali. Noi abbiamo dei principi di compatibilità e di trasformazione all'interno di un'idea chiave, che è anche quella che appunto non siamo in una zona in cui possiamo, diciamo, dobbiamo trovare una serie di compatibilità per fare una negoziazione logica. Però una cosa è trovare una serie di compatibilità partendo dalla realtà, un'altra cosa è da un'astrazione, come spesso i piani regolatori sono. Quindi noi ci muoviamo con questa tecnica, e voi siete gli attori di questa operazione. Non siamo noi gli attori di queste operazioni, perché su 33 aree, ovviamente, non siamo noi gli attori. Noi abbiamo preparato questo grande campo di gioco, che vedete quanto è articolato. A pezzo lo cominceremo ad aprire, no? Cominceremo a poco a capire quali sono i programmi che vi possono interessare, voi da 33 aree comincerete a calare a 9, poi a 3, e poi cercheremo di ragionare qual è la più logica per quello che intendete fare. A un certo punto, tra circa 20 giorni, più o meno, voi avrete un programma e un'area. E a quel punto voi partite con tutte le altre aspetti del progetto. Ci vogliono circa 20 giorni, più o meno, per fare questo. Faremo altri passaggi, però dovete un po' capire come ci stiamo muovendo e perché ci stiamo muovendo così. Gradiremmo avere qualche domanda, se volete, che possono anticipare delle problematiche o qualunque altra cosa.
Curiosità. Una cosa anche molto interessante, come diceva il professore, è lo scollamento tra il piano regolatore e la realtà. Quando voi osservate la zona a parco sembra totalmente vuota, ma se vi confrontate con la realtà così non è. Cioè la maggior parte delle sponde dell'Aniene sono totalmente costruite, in un modo informale o nell'altro. Questo è assurdo.
Allora, prego. Certo, è una cosa comune. Certo. E quindi però noi con questo insieme di tecniche che voi state cominciando a capire, no? Pezzo per pezzo, e quindi capite anche meglio che cosa è voluto dire per noi, e diciamo, come dire, organizzare tutto questo insieme di aree, no? Perché da un certo punto di vista sono collegate a quelle della grande zona di Allos, da un certo punto di vista sono nuove, da un certo punto noi abbiamo cominciato a lavorare su queste aree perché abbiamo avuto degli veri e propri primi esploratori, di cui Marco Falaschi qua è uno, e poi ne abbiamo due sostanzialmente, che hanno cominciato a lavorare in queste aree, no? Scegliendone una, e quindi da questo, no? Quindi da un certo punto di vista noi lavoriamo anche come una grande squadra, no? Noi siamo una grande squadra che però ha tanti c'ha tanti giocatori, c'ha alcuni allenatori, c'ha tutta una struttura di questo genere. Però poi alla fine dei giochi, di fatto, chi fa la sintesi siete voi. Alla fine, quello che sarà il progetto architettonico, le sue componenti, le componenti del programma, le componenti di innovazione dal punto di vista tecnologico anche, o dell'uso delle acque, eccetera, eccetera, di volta in volta poi siete voi che la giocate effettivamente la partita con il vostro progetto. E qui in parte un poco potete anche vagamente intuire che cosa vuol dire approcciare queste cose da vari ambiti, no? Perché chiaramente noi in questo ambito abbiamo il tema di affrontare questo tipo di aree dal punto di vista del fatto che noi portiamo a casa un progetto architettonico urbano, noi siamo un laboratorio di sintesi, quindi non è che poi facciamo un ragionamento urbanistico o di altro tipo, noi comunque facciamo un progetto architettonico urbano. E però che cosa vuol dire invece, questo è molto vago per voi cercare di capirlo adesso, che cosa vuol dire approcciarsi da questo punto di vista invece attraverso la chiave del grande rapporto informatica e architettura, che è un po' quello che facciamo nell'altro corso, come avviene non è così immediato, ma ragioniamo sempre sullo stesso blocco di aree, in qualche caso sulla stessa area che fate in entrambi i casi, però con una lente diversa, che è la lente della grande trasformazione che un po' tutto il mondo ha in rapporto all'avvento delle tecnologie informatiche, dell'informatica, eccetera. All'inizio non capisci come tutta questa cosa possa quadrare, in realtà se tu cominci a ragionare lo vedi quasi facilmente. Per esempio queste aree hanno una affidabilità molto maggiore oggi rispetto a solo 20 anni fa, per esempio perché esiste la rete, no? Quindi in fondo una localizzazione di uno studio all'anificio Lanciani è una localizzazione che da un certo punto di vista una volta era quasi semi inconcepibile, adesso è non solo plausibile ma quasi auspicabile. Ma questo è soltanto, diciamo, l'1% del ragionamento che si possono fare. Ce ne sono moltissimi altri, perché, diciamo, non è questa la sede. Ok, continuiamo.
Allora,
avevamo visto la Gandin, sì. Un omaggio alla Granatiera di Sardegna, per me era inevitabile.
La 72, questa mi sembra che l'avevamo vista. E anche qui vi avevo detto che appunto la 98 viene utilizzata spesso a parcheggio. Questa invece è la 75, è un'altra situazione di sfascia carrozze, mentre la 74, diciamo anche qui la stessa situazione che abbiamo visto prima, quindi situazioni informali, così cosa diversa è per quest'area, che è la 97, dove da una parte abbiamo una parte, come dire, di manufatti produttivi, artigianali, quindi posti dove si lavora sulla parte limitrofa, e poi abbiamo un grande campo lasciato a se stesso.
Con probabilmente un casale o qualcosa del genere, probabilmente lì.
Sì, qua come vedete questo è probabilmente un rudere. Quello dove sono sicuro del rudere di un casale
è quello
questo,
grande, certo,
è questo grande che è la 76, quello molto probabilmente è un vecchio rudere agricolo, anche perché ne ha un po' la morfologia. Immaginate che questo era totalmente agro-romano.
Questa non è l'area in cui voi avete fatto il progetto di TICAD?
No, quello è Torcervare.
Ah, quello è Torcervare, un altro, che Torcervare. Però è simile, no? Sì. Abbastanza simile, sì. Come caratteristiche.
E qua vedete quindi avete alcune informazioni anche dalla mappa direttamente, nuova autodemolizione, quindi l'area 75, ancora una volta parliamo di sfascia carrozze. Ok.
L'abbiamo visto. Questa è la classica fabbrichetta.
E qua abbiamo praticamente un'area delimitata dal residence, questo qua è un centro benessere, questa parte qui.
Che ha avuto appunto una trasformazione, sì, in qualche maniera, sì, compatibile con queste varie cose che dicevamo.
Sì.
E vedete, anche se attaccato alla neve, evidentemente lì in qualche maniera sono riusciti ad operare una qualche negoziazione che vi ha concesso, ovviamente.
Cioè, vedete, questo praticamente, se cercate un po' su internet, loro giocano molto sul fatto della vicinanza chiaramente, certo, con l'Aniene. E poi abbiamo invece metà dell'area, diciamo, che invece è totalmente, no, dove non c'è alcuna progettazione, come dire, cioè questo mondo informale, che potrebbe essere tra l'altro un altro tema di ricerca, no? Di progettazione, perché non è detto che voi dobbiate progettare morfologicamente in maniera tradizionale, che significa probabilmente reinterpretare questi caratteri, non so.
No, comunque questa cosa del centro benessere è interessante, diciamo, perché ricordatevi tutti che poi in una certa fase noi possiamo anche cercare dei possibili interlocutori dei nostri progetti, perché possono avere degli aspetti affini o degli aspetti simili, o che noi incorporiamo. Come loro ce l'abbiano fatta a fare questo è interessante, perché sicuramente in un'area, diciamo, in fondo quello che può accadere a sinistra nella nostra area, loro l'hanno già fatto a destra, no? Poi ci può piacere meno. Questa è una gated community.
Sì, praticamente è proprio una comunità chiusa, sì, vedete, sì. Questo è questo centro benessere che tu entri e si apre sul paesaggio dell'Aniene, mentre a destra abbiamo quest'altra situazione.
Fantastico. A lui è però chiuso di brutto il centro benessere. Sì. Centro benessere è proprio bello, proprio completamente barricato,
impermeabile sotto tutti i punti di vista,
completamente barricato. Questo non dovrebbe essere, perché in genere almeno, diciamo, queste cose dovevano addirittura concedere l'accesso pubblico, cioè nella negoziazione c'è,
sì,
che devono dare l'accesso al pubblico, non possono fare quell'operazione, ma qua proprio là fanno come gli pare.
E poi abbiamo quest'ultima, penso sia l'ultima, ecco qui l'ultima area, che è l'area 96, e anche qui abbiamo sempre la solita situazione di manufatti produttivi, informali e così via. E qui la cosa interessante è che siamo vicino a uno snodo, no? Uno snodo dal punto di vista infrastrutturale da una parte, una situazione totalmente agricola dall'altra. Il fiume e il parco, questa qua è la pista ciclabile, una delle piste ciclabili che crea una rete abbastanza fitta nel parco dell'Aniene. Sarebbe anche interessante studiare tutti gli attraversamenti, perché lungo l'Aniene avete una serie di attraversamenti, e queste sono tutte praticamente, no, ce ne sono, diciamo, queste sono tutte
fino più o meno,
sì, diciamo fino alla parte del nodo. Buongiorno. Poi ci sono un'altra serie di aree che praticamente sono quelle vicino a Tor Cervara. Vedete, questa è un'area, la 89, abbastanza ampia. Vedete che qui siamo vicino al Lidl e questa parte è già, come dire, è resa già impermeabile quest'area, questo pezzo, e anche questa è una parte interessante perché fa parte di un'area che da una parte c'è il Lidl e da una parte c'è l'Istituto Salesiano, quindi, come dire, anche qui la domanda è come si rapporta con l'esistente, no, quest'area, oltre che con il Tevere, con l'Aniene. Altra sfascia carrozze, vedete, enorme, cioè queste sono due aree, in realtà è quasi un'unica, ma guardate anche la dimensione, quindi immaginate quante macchine, automobili sono qui. E questa è la numero 91, mentre questa è la numero 92. Ecco. Questo è lo scenario, come dire, interessante. Ok, questo è invece un'altra casistica delle aree abbandonate a cui noi siamo molto affezionati, che è la pompa di benzina.
Certo, da tutto è partito dalle pompe di benzina, per la verità. tutta questa avventura lo faccio anche per farti riposare, sì, sì, anche per cambiare un poco qualcosa. In realtà tutta questa questione degli urban boys è partita dalle aree di benzinai abbandonati. A un certo punto, nel lontano 2006 mi pare, io cominciai a interessarmi a vedere nella città quante aree di benzinai abbandonati c'erano. Allora cominciamo a fare una prima tesi di laurea, Marta Moccia era la studentessa, cominciando a lavorare su questo. Lei individuò uno e poi segnò tutta una prima rete di benzinai abbandonati, che fu proprio l'inizio di questo ragionamento, che non era uno ma era una rete di spazi. In un primo momento erano soltanto benzinai, proprio ai primordi era questo, e poi lei adoperava, facciamo un breve perché tanto un po' di tempo ce l'ha, lei adoperava, era bello il lavoro, Marta Moccia, graduation thesis, perché da qua tutto è cominciato, saggio, ci dovrebbe andare adesso direttamente, eccola qua. Come si chiama? La chiamava Urban Toys, rivitalizzazione ludica ed ecologica di una serie di vuoti urbani a Roma. Si iniziò a lavorare su questa questione dei benzinai, indicandone tutta una serie, e poi la cosa anche bella di questa tesi, ci vorrà sempre un pochettino, vedete se sta facendo ambe, sta facendo anche le altre. Comunque oggi quasi ci metteremo la firma, come funziona la rete. Andrebbe bene se funzionasse sempre così. La cosa interessante di questo progetto, che fu proprio uno dei primi di questo tipo di approccio, che lei individuò nell'area del benzinaio abbandonato due zone, una a ridosso di un edificio esistente, siamo sull'Appia, e uno invece basso, facendo due tipi di progetti. Quello alto era una sorta di hotel di nuova generazione, eccolo qua, è questo qui, e invece eccolo qui, e quello basso invece aveva, ecco, quello alto e poi quello basso a tessuto. Questa parte aveva un po' più un paesaggio, un edificio sociale, invece quello alto era effettivamente una sorta di hotel di nuova generazione. La cosa bella di questo progetto era anche il fatto che in una certa fase il riciclo non era soltanto il riciclo delle aree, ma era anche un riciclo delle componenti. Non so, ci dovrebbero essere
le componenti
delle pompe di benzina, per cui lei in una certa fase, ci dovrebbe essere questa cosa, trovò i cataloghi proprio di queste pompe, dei vari, da qualche parte ci sono, di tutte le componenti sostanzialmente, e buona parte di queste componenti è ecco, forse era qua.
No, ma qui. Posso vedere su.
Sì,
a questa parte. Quindi c'è struttura.
Aveva proprio messo le mani sul catalogo. Adesso bisognerebbe guardarlo con un po', non so se sono queste. Comunque c'erano proprio le varie componenti adoperate per fare queste sono le componenti d'uso. Da qualche parte ci sono, insomma, sono da qualche parte, adesso non mi ricordo dove. E quindi in realtà questo è stato il primo progetto di tutta questa. Quindi eravamo proprio partiti da un'area di benzinai abbandonati, poi le usavo tutta una componentistica. Credo che qua si veda allora più in giù. Di componenti che venivano riutilizzate dentro la cosa. E lei aveva molto lavorato ovviamente su questa cosa, forse qua giù, non so da qualche parte c'è, eccole qua. Che cosa si poteva fare con le varie componenti dismesse. Quindi so come riuscì ad avere, questa fa parte proprio della prima generazione dei dei progetti. Comunque, per dire, dei benzinai abbandonati ce ne abbiamo, qui ne abbiamo trovato uno.
Questo ne è uno e chiaramente vedete, ecco, com'è che diceva l'altra volta?
Abbandonati,
anzi sì, era venuto questo neologismo di abbandonati, no?
Sì, e chiaramente questa è un'area, come dire, cioè sia da una parte un'area, ma probabilmente anche da un'altra, dalla parte opposta, e quindi era la numero 90, è la numero 95.
Perché chiaramente capite che perché quello che diceva prima Gaetano è significativo, cioè noi non delimitiamo l'area, noi mettiamo un tag, nell'attimo in cui siete poi chi sceglie quest'area, quello che va a sapere più cose, no? Va, sarà lui che ci dirà che se conviene o non conviene, o se è logico o non logico lavorare su questa cosa, oppure come arrivare, se conviene arrivare o non arrivare all'Aniene, a secondo di quali sono i... c'è tutta una serie di cose. Noi mettiamo un punto di interesse, dopodiché attorno a quel punto di interesse nasce, rispetto al progetto, anche l'effettiva area di intervento, che è legata al programma, eccetera. È un po' tutto legato insieme.
Ok, questa è un'altra area dove c'è, vedete, questo manufatto totalmente abbandonato. Questo è un altro vecchio manufatto industriale. Chiaramente osservatene anche la dimensione, no? Questo è assurdo pensare che in una città come quella di Roma possano esserci delle presenze così, perché voglio dire, magari puoi capire quando la pubblica amministrazione non riesce ad avere controllo sulle piccole aree, sulle piccole situazioni, ma lì stiamo parlando di un'area enorme che è visibile a tutti, e in tutto il territorio romano ce ne sono tantissime, e questa è l'area numero 94, e qui altra situazione totalmente abbandonata. Guardate, questa è la numero 93, quindi sono anche aree che vi abbiamo mostrato che, come dire, sono totalmente diverse fra loro, ed è molto interessante anche questo, perché, come dire, sicuramente hanno, non mi piace parlare di vocazione, anche se, diciamo così, possono avere vocazioni totalmente differenti, e possono far pensare anche a progetti totalmente differenti, e perché no anche ai desideri che magari uno ha come progettista di interessarsi più a un tema piuttosto che a un altro, perché poi la cosa interessante anche di questo laboratorio è che, come dire, voi avete diverse possibilità, il che non significa che questo è più facile, perché anzi, queste sono delle sfide e probabilmente delle piccole crisi. Non so se ho visto questo, sì, questo è lo stesso, sì, sono finito. Sì.
Puoi parlare un po' più forte?
Sono delle aree che erano molto vicine, parlano molto vicine tra di loro, no? Quindi potrebbe anche immaginare magari un programma federale che riguarda più aree, scendere quella del fondo una specifica, cioè una visione più insieme che potrebbe riguardare poi anche una cosa.
A rigor di termini nessuno lo nega, da un certo punto di vista noi abbiamo l'esigenza di portarvi con una certa sicurezza a un progetto architettonico urbano. Possiamo ragionare, può darsi che in alcune fasi, può darsi che due di voi si vogliano unire in una idea del genere, quindi di un master plan di una zona un pochettino più ampia, che magari poi potrebbe proseguire con progetti individuali o magari poi anche emergere in tesi. In linea di massima non è quello che noi pensiamo, in linea di massima, perché noi pensiamo che è più credibile, diciamo da un certo punto di vista, è più realistico immaginare proprio dei programmi specifici che riattivino, diciamo, quest'area, che è un micropiano di tutta questa, sì. Da un certo punto di vista. Noi pensiamo che per come funzionano le cose è più credibile trovare un cliente, avere un programma innovativo e stimolante, fare una negoziazione e attivare una serie di microprogetti, piuttosto che l'idea, diciamo, più tradizionale da un certo punto, di avere un ridisegno urbano di tutta questa zona e poi decidere delle volumetrie e poi mettere dentro delle volumetrie, che sarebbe quello che tu grosso modo individui. Quindi, diciamo, non lo precludiamo, però in linea di massima noi tendiamo a muoverci dal basso verso l'alto, come tecnica e come strategia. Poi ci siamo mossi in questi casi, indicandovi le aree.
È pur vero che comunque avviene in molti casi un dialogo tra i diversi progetti che voi fate, quindi noi a un certo punto vi richiediamo anche quali sono le similitudini tra diversi progetti, per prossimità o per tema, e quindi, come dire, c'è comunque una interconnessione sotto diversi punti di vista. Però, come dire, quello che noi tendiamo di fare è fare un po' un design incrementale, nel senso che sono i piccoli progetti che nella maggior parte dei casi, tra l'altro, nella realtà sono aree che appartengono a privati, quindi sono piccoli progetti che ben fatti rivitalizzano intere aree e non il master plan, perché il master plan richiede un altro processo progettuale, che è quello che è la pubblica amministrazione, prende gli oneri di fare un grande master plan e riqualifica tutto. Però noi a Roma non riusciamo a gestire l'emergenza, figuriamoci se riusciamo a gestire un master plan di non so quanti ettari di territorio. Quindi è un po' questo, anche un po' una risposta anche a questo problema.
Cioè, per farvi comunque, se c'è questo, cioè, le aree sono anche molto diverse, nel senso che alcune sono aree di natura interstiziale proprio, no? Alcune sono gli edifici abbandonati, eccetera, alcune sono anche abbastanza grandi, quindi un po' dipende anche un poco l'ambito di interesse, no? È chiaro che parlare di quell'area, di questa fabbrica, di questo centro commerciale, credo che fosse in origine, completamente abbandonato, vuol dire lì da solo fare un master plan di un certo impegno. Questo ragionamento incrementale che vi dice Gaetano si è per esempio mosso, per fare un esempio, in questo numero di aree qua, in questa qui. In quest'area ci sono, ecco qua, in quest'area c'è che quella tesi che riguarda la stazione, di cui vi avevo parlato precedentemente, che disegna una stazione, questo è stato il primo progetto, che è questo. In quest'altra area, seguendo il disegno della stazione, c'è questo campo di residenze temporanee e banca del tempo che si collega a questo anche morfologicamente, e poi c'è un terzo progetto che è quello per le persone senza vista, che mi pare che si collochi in quest'area, sì, Lighthouse. Quindi quando vi dicevo di design incrementale, noi come metodologia tendiamo a pensare che sia il primo progetto che si implementa, che diventa come se fosse un fatto costruito, a cui i progetti successivi in qualche maniera si misurano, con una tecnica appunto dal basso verso l'alto, piuttosto che l'idea di fare delle linee guida su tutte e tre le aree, che poi su cui eventuali progetti si muoverebbero. Quindi, diciamo, se voi vi andate a vedere questi tre progetti, scoprirete proprio questa idea. Comunque, ok, prego.
La cosa comunque interessante è che alla fine tutti i progetti condivideranno una serie di principi, poi certo, come vedrete, è su quello che si basa, come dire, diciamo, tutta la strategia di Devere Cavo, di Urban Green Line e di Unlost Territories. E la cosa interessante è anche, dovete immaginare che un progetto può cambiare totalmente le sorti di un quartiere, cioè che sia esso un piccolo edificio o che sia esso uno spazio pubblico, e può valorizzare sotto diversi punti di vista un quartiere, perché immaginate di creare una piazza multitasking dove ci sono attività e quindi la gente comincia a venire in un posto dove prima non ci sarei mai andato. Questo significa creare, portare economia, creare incontro, creare interconnessione. Il problema è sempre, e questo è un problema anche tutto italiano, è come fare il progetto, perché poi quello che noi tenteremo, come dire, di trasmettervi è esattamente darvi degli strumenti per affrontare il progetto in una determinata maniera.
Bene, allora, siamo aperti a domande, diciamo reazioni. Ci interessa averne? Ah, sì, Rinaldi c'è? Sei andata via? Ah, sei tu, Asia. Che ne pensi? Quanto sei scioccato da 1 a 10? O è una cosa che parlando con i colleghi già sapevi? Certo, è quello che noi pensavamo. Allora, esattamente, d'accordo, sentiamo qualcun altro. Emanuele Lumaca. Dove sei, Lumaca? Eccoti. Dammi un feedback. È prevedibile che abbiano, diciamo, io noi la mappa geologica non l'abbiamo messa, è una cosa che si può fare, è probabile che, diciamo, ci siano delle condizioni un po' diverse a 400-500 metri rispetto alle zone proprio della Niene, può essere una cosa che, diciamo, secondo che per alcuni di voi diventa un elemento molto interessante da studiare, invece per altri, dato che non possiamo considerare tutti i problemi insieme, magari diventa meno secondario, perché è un po' dato interessante, come no.
Voglio aggiungere una cosa su questa. Chiaramente il terreno, voi come progettisti vi troverete sempre ad affrontare il problema terreno, che sia un buon terreno o no, però è molto interessante il rapporto con il terreno, perché qualunque edificio costruiate dovete fondarlo. Quindi anche questo è un tema di progetto, e fondarlo non è per me, ok? Io posso utilizzare il terreno, le fondazioni in maniera intelligente, o posso utilizzare il terreno in maniera, diciamo, canonica, dove io fondo
e buonanotte.
Ma io in realtà fondando il terreno mi ci sto già rapportando, quindi lo spessore del suolo è in qualsiasi progetto può essere perlomeno un importante
Però questi sono quei classici sottotemi che nascono in rapporto anche al vostro interesse,
esatto,
e al tipo di progetto e al desiderio vostro di spingersi in una determinata chiave rispetto ad un'altra. Per le caratteristiche tipiche del laboratorio già abbiamo abbastanza carne a fuoco,
certo,
diciamo, senza affrontarlo di petto, però in alcuni casi può essere un fatto molto interessante da analizzare e da studiare. Prego. Sì. In parte sì, in parte no, perché, diciamo, in linea di massima questo è un progetto, è una cosa che vuole anche farvi progettare, diciamo. In parte è possibile, diciamo, conservare alcune parti o, diciamo, alcune sagome, eccetera, però bisogna capire che non è un progetto di restauro o non è un progetto. Noi l'intenzione è che voi facciate un vostro scenario, però in parte si può anche conservare alcune parti che hanno un ruolo strategico, eccetera. Ma voglio dire, per esempio nell'area del casale, quello non può essere un progetto di restauro del casale, cosa che avviene altrove, ci saranno anche altre cose, però è prevedibile che ci possa essere anche un restauro del casale, ma non è, diciamo, il focus. Questo intendevamo dire. Prego.
Per esempio,
Sì.
Può essere questa una chiave di progetto?
Come no? Come no? Certo, sono tutte certo, esattamente, come no? Comincia a muoversi un mondo che va verso il programma, no? Comincia e vedrete che voi siete molto guidati su questa cosa del programma e indubbiamente questo tipo di situazioni che sono presenti nel territorio, che si possono valorizzare, migliorare, su cui ci si possa lavorare sopra, eccetera, sono quelle sono abbastanza auspicabili perché si radicano su situazioni reali.
Diciamo che noi cerchiamo di portare insieme l'area e il programma, e una non esclude l'altra, perché appunto a volte succede che è l'area stessa a suggerirti il programma, in caso contrario devi trovare un'area plausibile per quel programma. Quindi non è sempre una corrispondenza.
È un processo, di incroci successivi. Allora, siamo alla conclusione della lezione. Cosa faccio adesso? Questo è abbastanza interessante. Oggi è
2.
Oggi è 2, giorno giovedì.
3.
Oggi è 3. Domani è San Francesco. Non è più festa del paese San Francesco, no? Una volta lo era. È 4 ottobre San Francesco, giusto? No? Non abbiamo nessun Francesco? Non abbiamo nessun Francesco. E comunque noi ci vediamo lunedì, quindi c'è un monteore che si può dedicare a questo laboratorio. Non enorme, però c'è un monteore. Si possono fare varie operazioni. La prima operazione, che secondo me è la più logica, è scaricare il libro Telecavo e usare il tempo come tempo di lettura. Leggere il mio saggio, leggere il saggio di Gaetano, adottare 3 o 4 progetti che per qualche ragione ci interessano, leggere bene lì e poi magari cercarli anche sul web. Tutta questa fase non è tempo perso, ma è la fase più utile che voi possiate fare per lavorare su questa cosa. In qualche maniera affrontare la questione non dal basso come la stiamo facendo, ma dall'alto. Cioè dall'alto in quel caso ci abbiamo a parole spiegata meglio il perché di tutta questa filosofia, e abbiamo il saggio di Gaetano che si rivolge a specifica questione di acqua, giusto? No? In quel libro, anche se lì si parla del Tevere, non cambia molto il quadro, e scegliendo alcuni progetti un po' uno capisce dove si va a parare, anche se i progetti appartengono a due famiglie, questo ve ne rendete conto subito. Alcuni sono progetti superiori di livello rispetto a quello che voi farete, perché sono progetti di laurea, e altri invece sono progetti inferiori a quello che voi probabilmente farete, perché sono progetti di laboratorio 4. Quindi questo lo capite al volo, il vostro progetto si collocherà a qualcosa di intermedio. Questa è una cosa. Un'altra cosa, si può fare un piccolo lavoro di categorie che noi a volte facevamo anche e che può essere anche utile, al limite possiamo anche implementarlo facilmente nella mappa, dare una categoria. Cioè una categoria sono le aree prevalentemente verdi a stretto contatto con l'aniene, le altre sono le aree di manufatti industriali abbandonati. L'altra categoria sono gli spazi interstiziali all'interno di contesti costruiti. Ce ne può essere un'altra categoria? Queste tre sono sicuramente le prevalenti, e forse la quarta è grandi edifici o grandi aree sottoutilizzate o impropriamente utilizzate. quattro categorie, e a quest'ultima categoria appartengono i fasciacarrozze o questo grande ultimo centro industriale. Quindi queste quattro categorie, ripetimi Mara, quali sono? Scrivimela anche tu per favore, Andrea.
Allora, le aree che
perfetto. Uno, aspetta un attimo perché lui sta segnando, perché ci possono essere utili anche a noi. Quindi uno, spazi prevalentemente verdi limitrofi all'Aniene. Due, perfetto, spazi interstiziali all'interno del tessuto, mi sembra chiaro. Tre,
manufatti
industriali o piccole aziende industriali, certo, abbandonate o semiabbandonate. Aree ampie impropriamente utilizzate o abbandonate, ce n'è tutta una serie, d'accordo? Allora, se noi facciamo per conto nostro il lavoro che noi non siamo riusciti a fare, è una cosa che comunque c'è utile, d'accordo? La possiamo cominciare a mettere nel blog, possiamo cominciare anche a ragionarci, ed è una maniera utile in realtà, perché anche a voi vi aiuta poi a ragionare su che tipo di aree posso scegliere rispetto al tipo di programma che man mano mi nasce, giusto? È sicuramente un lavoro utile. Il primo che lo fa avrà un premio, d'accordo? Avrà un premio, d'accordo? La prossima volta lo vediamo rapidamente. Si tratta di raggrupparle, farle queste, e come conviene farle per essere facilmente inglobabili? Cioè praticamente noi potremmo creare dei layer, potremmo averle nel blog, o potremmo avere un'uscita nel blog in cui raggruppano le aree, sostanzialmente potrebbe essere un post del blog, giusto? Perché nella mappa tu puoi anche raggruppare, creare questi quattro sottolayer, ma si comincia a complicare tutto. Invece è più logico fare un post che dice raggruppamento aree, giusto? E lì metti 81, 85, 84, 83, eccetera. E voi fate un post nel vostro blog, in poche parole, e noi linkiamo questo post, oppure ce lo passate e lo mettiamo nel blog.
Se trovano un'altra categoria interessante.
Può darsi che queste quattro categorie non siano sufficienti e ce ne sia bisogno di un'altra, che voi fate questo lavoro, è utile. Quindi, probabilmente due o tre di voi lo vogliono fare, lo faranno, e scegliamo uno e diamo un premio, d'accordo? Ed è un lavoro collettivo per tutti, utile comunque, abbastanza utile a tutti. Allora, abbiamo fatto un consulto con gli assistenti, abbiamo deciso di procedere così in questo corso, e cioè fare questo, non andare direttamente nelle aree, perché riteniamo che andare direttamente nelle aree adesso e da un certo punto di vista è troppo presto. Andiamo nelle aree quando abbiamo creato altri due cicli, in qualche maniera che noi andiamo nelle aree più a verifica o con delle lenti pronte per sapere che cosa cerchiamo, se no più che altro ci sconvolge e non ci aiuta molto di più di questo. Quindi noi abbiamo già preventivato che giro fare, dove cominciarlo, dove finirlo e che tipo di loop farlo. Però lo facciamo un poco più in là. Quindi faremo due lezioni, che sarà una che noi chiamiamo dello sguardo critico, e cioè in cui facciamo intervenire il modo di operare in periferia, lo sguardo anche dell'arte nella periferia, che è molto importante in tutte queste situazioni. E poi faremo una lezione molto, molto anch'essa abbastanza importante, in cui cominciamo a ragionare sul programma, e poi cercheremo di fare convergere le cose con il sopralluogo e la scelta dell'area. Bene? Allora, con questo vi salutiamo e ci vediamo.
Un'ultima prego. Cosa. Per lunedì, visto che ho solo ricevuto una decina di iscrizioni, vi invito insomma a...
Non aspettate l'ultimo momento, fatelo.
Così possiamo chiudere, diciamo, l'iscrizione al corso. e procedere.
Avete capito come si fa? È importante perché lui lo deve fare l'indirizzario, deve fare le schede. Per noi, diciamo, sostanzialmente non ci basiamo sui sistemi, diciamo, tradizionali, noi ci basiamo sulla nostra scheda, è fatto bene a dirlo, e il link su come si fa questo è nella prima lezione, al termine della prima lezione, vedete? E qua, al termine della prima lezione, c'è la scheda, eccola qua, con le informazioni che dovete mandarci. Non mettete tempo in mezzo, non c'è nessuna ragione di metterlo, ci vuole poco tempo, fate le cose richieste e via. Se mi chiamano con insistenza, non vorrei che ci fosse qualche difficoltà di qualche tipo. E accendi la luce gentilmente. Sì, carissimo. No, martedì abbiamo detto. Lunedì insegno. Ah, no, non la facciamo. L'abbiamo spostata. L'abbiamo spostata. Martedì. Ciao, grazie.
Grazie.